cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, le 13:06, buona giornata a tutti, siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Filippo in regia ad occuparsi della parte tecnica e oggi il nostro buon proposito è... Non vogliamo fare polemica, giusto?
Assolutamente, no, a parte che non la vogliamo fare mai, però dobbiamo anche dare le notizie.
Io un po' mi diverto.
Ovviamente. Intanto posso darti una notizia in diretta?
Che non sia polemica.
No, assolutamente, mi ha appena chiamato tramite WhatsApp il direttore Luciano Moggi. Ho staccato. Quindi gli comunico che
stai
sono
facendo
in diretta.
Polemica. Allora,
ah, è vero.
Fai polemica.
No, volevo salutare.
Fai polemica con Moggi,
salutare Filippo,
il in faccia.
Volevo salutare Filippo, volevo salutare Luciano Moggi.
Che avremo più
che
tardi
avremo,
il
speriamo, perché
speriamo
magari
che non
dice
faccia polemica.
Che non facciamo, che non faccia polemica. Però bisogna dare anche le notizie. Bisogna dare le notizie. È polemico dire che il Paris Saint-Germain è in semifinale? Spero di no.
Bella partita.
Mamma mia.
Raccontami qualcosa.
Ragazzi,
Raccontami qualcosa.
La poesia
ho sentito
non si può
di
raccontare.
Prodezze di Neymar.
Ha provato in tutti i modi, poi hanno perso. No, guarda, c'è anche qualche situazione.
Come hanno perso? Scusa, non è passato il Paris Saint-Germain.
Sì, hanno perso.
Hanno comunque perso, ma perché
hanno
erano in vantaggio di
3-2, hanno vinto 3-2 allora, e quindi hanno perso 1-0, ma passano ugualmente. Hanno rischiato, ma hanno veramente provato in tutti i modi a segnare. Non dico impreciso, ognuno veda il problema come vuole, però una bella partita, c'è cioè un'intensità. A questo punto devo capire.
Sono vestiti come il calcetto Balilla, i rossi e i blu.
Il calcetto
chi
Balilla.
Chi sono il Paris Saint-Germain? Chi sono i blu e i rossi?
Secondo te qual è? O quello giallo?
I blu,
quello da
i blu sono il Paris Saint-Germain.
Il blu è il Paris Saint-Germain.
I rossi sono il Bayern. Però
stanno
proprio quella divisa, facendo... proprio precisina, sì, con questo colore acceso sgargiante che li...
Non
che
si non vedono si... bene le aste, no? di chi le muove.
C'ero io a casa che li muovevo.
Certo, questo è il Paris Saint-Germain.
Io muovevo Neymar.
Sei anche un po' guarda,
stiamo
guarda
rivedendo
giocate.
Gli highlights
mamma mia,
su Sky in questo
cosa
momento
non... sì,
non ho visto niente elementi.
Non abbiamo visto niente e non dobbiamo raccontarlo
bello
adesso.
Neymar tra l'altro posso dirgli 10
croccantino.
Mamma mia Neymar,
oggi cosa facciamo, plasmiamo l'attaccante della Juventus del prossimo
Neymar,
anno dai plasmiamo anche
Neymar
oggi l'attaccante.
Non so se giochi bene, non so se lo potrei mettere terzino anche lui o meno, ma
sì,
ti posso
mettere...
assicurare che Neymar
terzino.
Basta tanta roba ragazzi,
basta. Basta l'avvitatore, guarda qui cosa si mangiano.
Chi,
stiamo
chi?
Rivedendo
cosa mangiano? Cosa mangiano?
No?
Ha fatto gol.
No, vabbè, questa era la.
Era fuori gioco? C'era il VAR? Che arbitrava Pasqua?
No, Orsato. Un arbitro italiano. Quando c'è casino c'è sempre un arbitro italiano. Ha annullato il gol a Mbappé e adesso Mbappé non mi arriva più in Italia.
Quindi vabbè, la notizia è questa. Paris Saint-Germain
no,
e Chelsea in semifinale. Questa sera
sì,
si decide tra Real Madrid e
ma noi,
Real Madrid è l'altra,
ma noi non vogliamo parlare.
Borussia, no,
noi non vogliamo parlare. Non vogliamo parlare di
dai,
Champions.
Fammi ricordare. Una è Manchester dai, City, Borussia
sì,
Dortmund,
brava,
l'altro Real Madrid, Liverpool.
Brava,
avvantaggiato
brava
il Real Madrid.
Dipende.
Non ha vinto 3-1
sì,
anche lui,
sì,
no,
sì, dipende, se passa, ok? Questa è la felicità, però noi non vogliamo parlare, noi snobbiamo questa Champions, la snobbiamo.
Sì, ma
ci
perché
pensiamo
noi non interessa, noi non partecipiamo
non
e allora non ci interessa,
noi
facciamo
pensiamo...
una per alla Champions.
No, mamma mia come stai peggiorando. Buona giornata, ben ritrovati, parleremo senza voler far polemiche, ma ripeto, dovremo dare le notizie anche che i quotidiani, sui quali i quotidiani insistono. Ripetiamo, chiamiamo come voi la nostra Juventus, certamente bisogna fare anche delle analisi, delle valutazioni sulle cose che hanno funzionato e non hanno funzionato.
Maria Grazia da Genova c'è? È all'ascolto? Maria Grazia,
mandami subito
ci sei?
Un messaggio perché non ho ancora
Maria
detto
Grazia,
niente.
Maria Grazia, sappi che tu ormai sei un cardine di questo programma, talmente forte che noi durante la scaletta, quando prepariamo gli argomenti, dicevo cosa ne penserà Maria Grazia da Genova?
Esatto, quindi oggi
quindi
io
sappi
starò
tu ormai
zitto,
fai parte
mi,
dei nostri pensieri, anche
bacchetta,
fuori dalla diretta.
Mi bacchetta comunque. No, volevo partire da due notizie, così le do subito, perché sennò ci dimentichiamo come sempre. Io scrivo
dai,
di sempre 10.000 cose che non mi fai mai raccontare.
Certo, colpa okay, mia, sempre colpa degli
si
altri.
Si torna allo stadio!
Ma vero?
Per gli europei. Io spero che si possa anche dare una deroga per la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia il 19, cioè la settimana prima dell'inizio
andiamo
degli europei.
Mi porti?
Io vado.
Mi fai no, avere l'accredito?
No, no, assolutamente no. Voglio andarmi a vedere la partita da solo.
Ma devo diventare giornalista, ragazzi. Ma a tutti i costi voglio andare allo stadio.
Non te lo daranno, non diventerai mai giornalista. Ti presenti così, dico, ma lei è quella di cose di Chiara? Fuori da questo ufficio. Ok, al ritorno del pubblico allo stadio... almeno 25% di pubblico, quindi ieri
bene,
è stato sdoganato, diciamo che è una prima buona notizia. Mm. Abbiamo aspettato un anno e più per darla, per rivedere un po' di pubblico nei nostri stadi. Quindi
chi sono io per dirlo? Non sono certo un virologo,
sì,
ma secondo me un po' di gente allo stadio ci sarebbe sempre potuta entrare.
Ma io sento dei virologi adesso che dicono quello che dicevamo noi anche solo alcuni mesi fa. Dire... un po' di coraggio in più, un po' di distanziamento.
Se vado in un centro commerciale, che è un posto al chiuso, perché non posso andare allo stadio, che è un posto all'aperto?
Esatto.
Non in 50.000,
con i dovuti controlli.
In
con i
5.000, 10.000, no?
Il 25%, so. Facciamo il 10%? Mi dai 10 euro e troviamo l'accordo?
No, so. Perché poi cioè, vedi anche il pubblico negli studi televisivi. Io non so se questo pubblico è tamponato o meno.
Sì, è tamponato.
Gli studi, sì. Di tutti, sia media...
No, se... no, no. Autodichiarazione. In alcuni studi, autodichiarazione. Segui il protocollo.
Ma vabbè, cioè, ma io non... Però non capisco perché allora in uno
chi
studio televisivo soldi, si può entrare...
Chi c'ha i soldi te lo paga.
E chi è in uno stadio invece che all'aria aperta.
Perfettamente d'accordo, ma non volevamo parlare neanche
ma
di questo.
Ma avevamo detto che non avremmo fatto polemica.
Esatto,
infatti.
Sei stata tu.
Quindi mi cuccio la bocca.
Si torna negli stadi, questa è già una bella notizia. Non è una polemica, ma dobbiamo capire. Parliamo di Demidan. Lo conosci Demidan?
Demidan. No, io conosco Zidane.
Demiral, lo conosci?
Demiral, sì, che sta facendo il Ramadan.
Quindi Demiral, quando c'è il Ramadan, diventa Demidan. Gioca o non gioca? Perché non sta mangiando il ragazzo.
Sì, da ieri
sta
è iniziato per un mese il Ramadan, che dura un mese, quindi per tutti i praticanti la religione musulmana, un mese sì. Durante il quale dall'alba al tramonto non possono né mangiare né bere.
Però potrebbe si può giocare, diciamo, perché qualcuno sta dicendo allora magari non gioca. Noi non vogliamo fare polemiche, diamo solo la notizia. Visto che dovrebbero tornare, qualcuno ventilava Demiral con De Ligt, riposo Chiellini, ma torna anche Bonucci dopo il... la positività al Covid, quindi dovremmo capire chi sta meglio dei due, ok? Bonucci, Demiral.
Beh, però insomma,
per giocare con
può rappresentare un problema da un punto di vista della performance, no? Il fatto di osservare il Ramadan tutti, no?
Tanti giocatori hanno sempre giocato, cioè anche perché la sera tu puoi
Io se
cenare.
Non mangio e bevo dall'alba al tramonto, cioè svengo senza bisogno di giocare a calcio.
Certo. Ma lui
non so, loro come fanno? Hanno bisogno di energia,
bibito.
Se non allenare.
Beh, la sera mangi qualcosa, dopo puoi mangiare qualcosa. Di solito va così, molti hanno sempre giocato, non è un problema solo per la Juventus. E poi andrei su quelle dichiarazioni, no? Un po' che riprendiamo dai giornali e quindi sì. Le vado a leggere.
Prego.
Immediatamente. Intanto si sta giocando a Monte Carlo Djokovic Sinner, il nostro tennista altoatesino, 1-1, stanno giocando in questo momento. Poi tutto sport si concentra su Quadrado, uomo chiave di Pirlo, la Juve valuta il futuro. Ricordiamo che ha superato gli Enta. Quadrado l'uomo in più è nella top 5 europea degli assist man. Con Chiesa abbiamo migliorato questa percussione sulle corsie esterne e ci auguriamo che possa essere aumentato sempre il tasso qualitativo della squadra. Juve per Agüero è testa a testa con il Barcellona. Così sport, il giornale spagnolo, tanto mercato, e oggi è mercoledì, ne parleremo col nostro esperto. Ken adesso è sfida tra la Juve e l'Inter. Ma mi dicono, nel momento in cui fai il nome di Ken, senza voler far polemiche, no, assurdo. Magari è stato assurdo mandarlo via.
Adesso non è che
milioni,
ci si ritrova a darsi la zappa
a 50
sui piedi.
E ce lo facciamo soffiare dall'Inter? Serve o non serve? Allora qualcuno, il partito del no, meglio Icardi. Capisci che si può dire sempre tutto quello che,
certo.
che uno pensa, ovviamente, ma uno quello che uno sogna. Finalmente Gosens ha la maglia di Cristiano Ronaldo, quella che Ronaldo non gli aveva dato, no? E questo l'ha detto lui, non l'ho detto io, Maria Grazia.
Ci è rimasto molto male.
L'Atalanta gliene ha comprata una, è andato alla Juventus Store e gliela ha regalata. Lui è scoppiato a ridere. Hai capito?
Gosens questo.
Sì.
Che tra l'altro vorrebbe, cioè, uno dei papabili che piacerebbe.
Chiediamo,
40 milioni.
Nota. Prendi nota.
Io ho già scritto, guarda, tutti i nomi di mercato me li sono scritti.
Gasperini e l'udienza Trappola, scoppio ritardato. Questo l'editoriale di Xavier Iacobelli per questo improvviso arrivo dell'antidoping. Parliamo ormai di alcune settimane fa, questo è il motivo anche per cui ci si è lamentati. 7 febbraio scorso, ecco. Allenatore deferito, anche perché non ha accettato la squalifica per una settimana, qualcosa del genere. Adesso rischia la squalifica per 20 giorni. Potrebbe non sedere in panchina nel momento in cui verrà ufficializzato questo deferimento, anche per la finale di Coppa Italia. Velocemente la Gazzetta dello Sport. Dalla Svezia, Ibra e la società di scommesse, così ha violato il codice FIFA come vedi, se vogliono bersagliarti c'è sempre motivo. Questo lo approfondiremo magari se avremo tempo. Per quanto riguarda di Juve, si parla tanto di mercato, chi sono i giocatori più pagati in Serie A. Velocemente il Corriere dello Sport: Roma, niente lesione per Spinazzola. Parlando di, appunto, della squadra giallorossa, avevo trovato, ecco qui, Quadrado, re degli assist e nella top 5 europea.
Già, già.
Molto importante. Allora noi oggi ci concentriamo con voi, con i nostri ospiti, con Chiara, con Antonio. Questo il quesito. Ci siamo arrivati finalmente. Cose di Chiara non ne abbiamo detto, quindi la trasmissione è filata liscia.
Beh, ho detto che Neymar lo farei giocare terzino anche lui.
Quella non è una cosa di Chiara, si dice con una parolaccia. Si dice una parolaccia. Pagella ai reparti della Juve di quest'anno. Date la pagella ai reparti? Quindi non parliamo, avessimo avuto un altro centrocampo. Date, ognuno di voi, dia il voto, no? Vediamo se a quel punto parte una critica gratuita, se parte un giudizio ponderato, e ci date anche naturalmente le motivazioni.
Quindi 340-5425-324, le vostre pagelle ai reparti della Juve di quest'anno, difesa, centrocampo, attacco, scrivete. Intanto diamo il benvenuto ai primi ospiti. Ritroviamo gli Sportellers, Nicolò Vallone e Lorenzo Castiglia. Ciao ragazzi.
Ciao.
Benvenuti, come state?
Ciao, buongiorno.
Ben ritrovati.
Ben ritrovati. Oggi Chiara non era abituata, mi ha detto: ma perché chiamiamo questi ragazzi? Perché lei, sai, è...
La Juve ha deciso di fare una pernacchia alla Champions. Ci frega noi della Champions, siamo usciti. E allora di cosa
parliamo? Ricordiamo l'appuntamento mensile questo mese, quest'oggi, con quale tema? E poi ricorderemo anche, anzi lo ricordiamo subito, quello della finale di Coppa Italia fra un mese, quindi avrete tempo di studiare, un po' come le sessioni d'esame. Qui avete i due prof... I due vecchioni, no? E abbiamo i due Sportellers. A voi, Lorenzo e Nicolò, Sportellers su Radio Bianconera.
Dicevate bene voi, quest'anno la Juventus ha salutato anticipatamente la Champions. E allora noi volevamo fare un attimo un ricapitolo, perché comunque quest'anno è un po' una stagione di transizione, perché comunque la Juventus ha comprato molti giocatori giovani sui quali punta. Ha preso un allenatore che aveva poca esperienza, quindi insomma anche lì una scommessa. Alcuni giocatori potrebbero, si dice, si parla, lasciare la Juventus a fine stagione. È una stagione un po' di transizione, però questa stagione di transizione arriva dopo 9 anni di vittorie indiscusse in Italia e anche buoni piazzamenti europei. E allora noi siamo andati a vedere nella storia della Juventus, è fisionomicamente normale avere un qualche calo dopo questi cicli? Sì, perché noi abbiamo trovato 4 stagioni, e oggi le andiamo a ripercorrere insieme, di fisionomico calo, dopo però dei cicli che sono stati super vincenti, e quindi andiamo a riviverle insieme a tutti i nostri ascoltatori per far capire che comunque dopo 9 anni di vittorie, una stagione dove comunque sei terzo lì a un punto sulla seconda ci può stare.
Bello, molto interessante. Quindi dei cicli che sono terminati e ne avete trovate 4 situazioni simili a quella di quest'anno?
Esattamente.
E allora, offriamoli al pubblico che ci sta già ascoltando. Ricordiamo che non stiamo facendo polemiche, ma stiamo raccontando un dato storico.
La storia della Juventus.
Siamo un po' tutti, compreso il sottoscritto, lo ammetto, in questo momento pensavamo di essere più avanti, di lottare per lo scudetto, vedere Conte primo ci fa un po' innervosire, quindi magari intravediamo sempre qualche fantasmino. A voi!
Allora, il nostro viaggio comincia con la stagione 1935-36. Al termine del grande quinquennio d'oro, no? Quello degli anni 30, di Mister Carcano, i vari Combi Rosetta Caligaris, Monti, Orsi, Cesarini, Vardien, Borel. Ecco, di tutti questi miti, quell'anno rimane solo Rosetta, promosso peraltro al ruolo di allenatore-giocatore, Vardien e Capitan Monti. In teoria ci sarebbe anche il mitico bomber, il famoso farfallino Borel, che però si infortuna quasi subito e quindi esce dai giochi, e di contro sul mercato non arrivano campioni. Oltretutto quell'estate era anche venuto a mancare in un tragico incidente in idrovolante il presidente Edoardo Agnelli, padre di Umberto e nonno dell'attuale presidente Andrea, nonché primo Agnelli nella storia della Juve. Insomma, le premesse per un'annata difficile c'erano tutte, e difatti la squadra arriva quinta in campionato ed esce in Coppa Italia ai quarti di finale. ci sarebbero voluti in quel caso gli anni poi della fine del fascismo, la seconda guerra mondiale, l'epopea del grande Torino finita tragicamente, ahimè, nel 49 in quell'incidente di Superga, per poi rivedere di nuovo uno scudetto bianconero con l'avvento degli anni 50.
E poi si passa?
E andiamo agli anni, i primi anni 60, stagione 61-62, con la Juventus che veniva dalle grandi vittorie di Sivo, Richards, Buniperti, insomma, anche lì una grande squadra, un grande dominio. Poi stagione 61-62, Buniperti si è appena ritirato, Charles, il gallese, inizia a avere un po' di problemi al ginocchio. Sivori rimane, fa ancora la sua porca figura, però comunque da solo non riesce a reggere, insomma, la baracca, anche perché comunque la Juve aveva ceduto la colonna centrale della difesa, Cervato, proprio alla SPAL, e quindi quella stagione comunque non va proprio nel migliore dei modi. Anzi, la Juventus non solo arriva a dodicesima, tra l'altro in campionato, quindi molto in fondo nella seconda colonna della classifica, ma viene eliminata in Coppa Italia proprio dalla SPAL, proprio con un gol dell'ex di Cervato su rigore e anche una tripletta dell'Uomo d'Arme che citammo qualche incontro fa qui su Radio Bianconera, che poi vestì anche lui la maglia della Juventus. Quindi un'altra stagione molto difficile, nonostante in rosa c'erano stati Sivo, Richards, Boniperti, capita.
Hai visto Chiara? Hai visto come ci raccontano la storia? Sembrano quasi coetanei, cioè quando raccontano parlano di quasi di essere coetanei con questi giocatori del passato.
Sì,
invece
certo.
Perché conoscono bene gli episodi, conoscono bene la storia. E proseguiamo allora col terzo momento e il terzo ricordo degli Sportellers.
Allora, siamo al 1986-87, qui ci avviciniamo ai giorni nostri. Dopo un ciclo quasi senza soluzione di continuità, durato tra gli anni 70 e 80, con gli Scirea, Furino, Tardelli, Zoff, Gentile, Cabrini, poi negli ultimi anni Tacconi, Platini, Rossi, Boni, Claudrup, eccetera, ecco una prima battuta d'arresto piuttosto seria. La rosa, infatti, rimane pressoché invariata, ma cambia la guida tecnica. Il mitico Trapattoni viene sostituito da Rino Marchesi e la Juve arriva seconda alle spalle del Napoli di Maradona. Ora, a dire il vero, in realtà, durante quel mega ciclo di anni 70-80 c'era stato qualche annata interlocutoria, non è che la Juve vinse 15 scudetti consecutivi, però poi cosa succede alla fine di questa stagione, appunto 86-87? Si ritira a sorpresa Le Roi Michel e iniziano lì un po' di
Ti pregherei di fermarti un attimo, un minuto di silenzio. Possiamo riprendere subito. Scusa, okay, dopo io pianto, ragazzi, ho pianto.
Possiamo ben immaginare. Come poi il ritiro di Del Piero, insomma.
Quante lacrime.
Esatto, comunque torniamo a quell'87, si ritira Platini e dopo quel secondo posto con Rino Marchesi in panchina cominciano poi tutta una serie di annate un po' in chiaroscuro per la Juve, dove arriveranno pure delle vittorie di Coppa Italia e Coppa UEFA, però insomma prima di riparlare di Scudetto, poi se si dovrà andare all'avvento poi di Lippi nel 94, furono gli anni poi di avvicendamenti in panchina tra Zoff, l'annata tragicomica di Maifredi, un revival di Trapattoni, insomma, ricorderete bene.
E quindi si arriva a note ancora più dolenti, più vicine ai nostri tempi?
Eh sì, un po' più dolenti ma anche un po' più dolci, perché come ha citato Nicolò, nel 94 arriva Lippi alla Juventus e quella Juventus di Lippi ce la ricordiamo tutti, una Juventus devastante che dominò in Italia ma anche in campo internazionale, la Champions del 96, l'Intercontinentale del 96, Del Piero praticamente al massimo del suo sfulgore. Nella stagione 98-99 però la Juventus, che sembra all'inizio potersi riconfermare perché comunque la rosa è rimasta quella, i valori, la Juventus è una delle squadre più forti al momento, arriva però a quasi metà stagione, a novembre, come un fulmine a ciel sereno, proprio l'infortunio grave di Alessandro Del Piero, purtroppo ce lo ricordiamo bene anche quello, che sconquassa un po' l'ambiente bianconero, che tra l'altro una stagione travagliatissima, arrivano altri infortuni, minori ovviamente, ma che danno comunque fastidio alla rosa bianconera. Poi anche il mercato di gennaio, insomma, si cerca di tappare i buchi, però arriva Snyder che lui le qualità le aveva, però poi è passato un po' alla storia come il grande bidone di quella stagione del mercato. Arriva anche...
vedo della polemica.
No, no, io le qualità lui le aveva e quella stagione, però purtroppo è stato sfortunato, diciamo, il connubio lui più Juventus. E tra l'altro un altro connubio sfortunato è stato sempre in quel mercato di gennaio, arriva alla Juve, molti se lo ricordano, Thierry Henry. Arriva Thierry, che però la Juve non trova fortuna anche per un po' di diciamo incomprensioni tattiche. Come ha detto prima Chiara, Neymar lo farei giocare terzino, la Juve Thierry Henry diciamo ci è andato molto vicino e quindi non troverà fortuna in bianconero, la troverà poi all'Arsenal. E quella stagione la Juventus, che tra l'altro poi fece avvicendare Ancelotti a Lippi a stagione in corsa, non riesce comunque a trovare la quadra e chiude settima. Quindi insomma, dopo dei cicli tanto vincenti, ogni tanto capita di avere dei passi falsi.
Ogni tanto capita. Come raccontereste la stagione di quest'anno e poi vi salutiamo? Dai, riavvolgiamo, anzi... Gli Sportellers, 10 anni dopo, ci raccontano la stagione 2020-2021. Dai, improvvisiamo, voi siete bravissimi.
Allora, arriva la Juve dopo un ciclo vincente di 9 scudetti consecutivi, targati Conte, Allegri soprattutto, e poi un'annata sarriana, vincente in campionato, ma comunque dove già si erano intraviste alcune crepe, definitivamente, insomma, chiude questa fantastica parabola con l'arrivo in panchina di un allenatore esordiente assoluto come Andrea Pirlo. Nella rosa sì, resta Cristiano Ronaldo, però attorno a lui la squadra si mostra inadeguata rispetto a quelle che erano state alcune rose precedenti, poi alcune situazioni anche di infortuni, magari come Dybala che non c'è quasi mai stato, hanno determinato una certa crisi che porterà la Juve comunque a lottare fino all'ultimo, probabilmente a mio modo di vedere, qualificarsi alla Champions League, ma non riconfermarsi come Juve scudettata.
Questa macchina del futuro ce l'abbiamo solo noi di Radio Bianconera. Adesso sentiamo se ha il coraggio Lorenzo Castiglia, ormai quarantenne esperto, non di controbattere, di dire chi era il bidone di quella Juve.
Ah.
Chi era le Snyder di quella Juve della stagione 2020-2021?
Una Juventus che nel 2020-2021 comunque si portò a casa dei trofei, quindi non può dirsi proprio un totale fallimento, perché ci stiamo giocando la Coppa Italia, ma abbiamo già vinto la Supercoppa. Se io dovessi trovare effettivamente...
No, nel bidone, sarebbe offensivo.
Chiamiamolo
bidone,
diciamo un rimpianto.
Sì.
Nel mio caso sarebbe la stagione di Aaron Ramsey. Secondo me poteva dare molto di più quest'anno, un po' a causa infortuni, un po' anche sue prestazioni ogni tanto non troppo a livello. Mi ha personalmente un po' deluso, poteva dare di più secondo me.
È vero, adesso che ci penso, è vero, Ramsey fa parte della Juve.
Bravo, vi ringraziamo. Adesso torniamo al 2020-2021. Perché
un po' è
Chiara...
vero, cioè, nel senso che se penso a tutti i giocatori della Juve, Ramsey tutto sommato non mi
Chiara è già un po' sfasata così di suo, no? Ma che è un pregio dalla sua prospettiva. Bisogna ricordare, quindi la prossima volta ricordateci anche altri giocatori.
Cioè,
prova
grazie.
Superata, complimenti agli Sportellers, perché con col nostro viaggio nel tempo abbiamo riscoperto anche dei momenti simili a quelli che stiamo vivendo oggi.
E con voi siamo andati anche nel futuro, gli Sportellers, Nicolò e Lorenzo. Vi ricordiamo, hanno un bellissimo canale YouTube dove potete andare a, appunto, vedere, godere, gustare i racconti del mondo del calcio, dello sport in generale.
Mi passate i codici a pagamento, no? Il vostro canale?
Sì, certo.
Mi passate 2 codici?
Concerto.
No, è gratis? Ah, allora vi guardo anche stasera. Stasera non posso, perché c'è la Champions.
Gli Sportellers, ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao, complimenti, ci rivediamo gli Sportellers qui tra un mese, il 19 maggio, perché ci diranno tutto quello che c'è da dire sulle finali di Coppa Italia. Con il loro stile, con la loro bella gioventù.
Aldo da Genova, 6,5 alla difesa, 4,5 al centrocampo, 6,5 all'attacco. Pirlo 5, questa è la tua pagella. Le vostre pagelle, continuate a scriverle, la pagella a ognuno dei reparti della Juventus di quest'anno. 340-5425-324.
Che non commenteremo, ma ascolteremo in esclusiva, qui in silenzio, in esclusiva, su Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta.
Cose di calcio.
13:34, ben ritrovati. Allora, voglio rispondere seriamente per una volta a Dario, che scrive: visto che abbiamo parlato dell'apertura degli stadi per quel che riguarda gli europei, scrive: io non sono nessuno per parlare di epidemiologia, ma da cittadino trovo ingiusto il 25% in presenza alle partite dell'europeo. Primo, perché i nostri stadi sono stati chiusi tutto l'anno, ma ora la questione sanitaria è stata risolta dalla UEFA. Secondo, perché molte attività sono chiuse e la gente non sa come campare. far campare la famiglia, ma in 15.000 possiamo andare all'Olimpico terzo, perché siamo indietro con i vaccini, il 25% di presenze non è poco, allo stadio non si va col paracadute, non ci si cade dentro. Allora Dario, così come non sei virologo, epidemiologo, tu non lo siamo neanche noi, siamo persone semplicemente da liberi cittadini che facciamo le nostre riflessioni come tutti quanti sul momento drammatico che stiamo vivendo da un anno a questa parte, e quindi senza assolutamente volerci arrogare la competenza lì dove non ce l'abbiamo, almeno parlo per quel che riguarda me personalmente, ma ritengo che durante quest'anno ci siano state tante incongruenze, anche durante i famosi lockdown, le zone rosse, per cui negozi che vendono articoli sportivi, per esempio, aperti, delle quali nei confronti dei quali non riuscivo a trovare la logica di questa apertura, perché secondo me un negozio che vende generi sportivi non rientra nei generi di prima necessità, ma la signora che ha la boutique che vende abbigliamento invece è costretta a restare chiusa, centri commerciali aperti all'interno dei quali comunque si può andare ma stadi chiusi, studi televisivi aperti ed altre cose chiuse. Allora, siccome c'è stata secondo me molta incongruenza e incoerenza nel modo di gestire le aperture e le chiusure durante quest'ultimo anno, perché davvero non mi spiego come certe attività commerciali siano rimaste aperte pur non vendendo generi di prima necessità e altre invece costrette ad essere chiuse per mesi, il mio modestissimo parere è quello che con più coerenza molte più cose, forse tutte, avrebbero potuto essere aperte, compresi gli stadi, compresa la signora che vende maglieria sotto casa mia,
che fa entrare le persone,
che fa entrare una
volta.
Persona per volta, e non certo d'accordo. 500 persone, quante ne possono entrare all'interno dei grandi centri che vendono articoli d'abbigliamento
o centri commerciali.
Esatto, quindi con grande coerenza e migliore capacità di strutturare questa emergenza, tutto sarebbe potuto, avrebbe potuto restare aperto con intelligenza, compresi gli stadi. Ma
un po' di coerenza,
forse mi sfuggono le lobe, forse ci sono ragioni scientifiche che io non comprendo, perché
No, ci sono delle questioni strettamente economiche, ragazzi.
Quindi
è negabile.
Questo.
Cioè, il calcio vive in una bolla privilegiata rispetto ad altre. Da
però
molto
gli
lavoro,
stadi sono stati chiusi sono e stati magari avrebbero potuto essere aperti. Ci sono paesi dell'est Europa dove invece
il
si sono tenuti aperti, nonostante
il
l'epidemia.
Anche sacrificare un europeo, visto che tutti gli altri erano pronti a prendere il posto di Roma e dell'Italia e tutti aprono, l'Inghilterra vorrebbe addirittura farlo, sono più avanti di noi per i vaccini. Diciamo di sì, però dico, è una questione, se vi ricordate, coerenza e coraggio erano le parole che usavamo un anno fa da questo pulpito, no? Non
anche illustri invece esperti virologi che sono intervenuti anche ai nostri microfoni, che hanno detto forse ci voleva
si
anche
poteva.
Un pochino più di coraggio,
infatti quello che, che dicevamo, la notizia quindi del via libera, l'apertura del 25%, speriamo che possa essere utilizzato da volano per tutte le altre attività, anche per tutte le altre attività. Si pensa che dal 1° di maggio, ti do questa anticipazione, no? Stanno discutendo se è giusto il 29 di aprile o il 2 maggio. Facciamo che accettiamo sti 3 giorni ancora di lockdown, di rosso, fino al 3, ci stai?
Va bene.
Firmeresti?
E ma poi... per riaprire tutti gli... cioè per riaprire anche al campionato?
Attenzione,
campionato.
No, qui dico per riaprire, no,
in
generale la vita,
generale,
no?
Sì.
Un po' i ristoranti, a pranzo, a cena, adesso il lockdown finirà a mezzanotte, non più alle 22. Mm-hmm. Vi do questa anticipazione, venerdì il Piemonte potrebbe firmare questa roba qui, dalle 22 a mezzanotte, quindi hai più tempo per berti la birra ai giardinetti, no? Tutti assieme senza mascherina. E questa è l'incoerenza. E questa è l'incoerenza che continua a esserci, no? Però il negozio chiuso, ma la macchinetta che distribuisce aperta. Ma va bene questo. Cioè no, non va bene assolutamente. La notizia del via libera all'apertura del 25% della capienza dell'Olimpico era l'ok che spettava agli organi competenti statali, perché altrimenti l'UEFA ci avrebbe tolto la sede di Roma, ok? Non che l'Italia non avrebbe partecipato. Avrebbero trovato o Istanbul o avrebbero spostato tutto in Inghilterra, o comunque l'Italia sarebbe stata azzerata per ospitare gli europei. A quel punto lì è arrivata durante l'assemblea, capite che ci potevano già arrivare insieme. Cioè, se dai l'ok da una parte, perché non darla anche in quel periodo, nelle ultime settimane, no? La Coppa Italia, e allora è arrivata durante l'assemblea anche i club, la richiesta dei club che stanno spingendo per chiedere un provvedimento analogo per la Serie A. Sembrerebbe che l'accordo, o comunque il punto che potrebbe unire e far decidere a favore di questa riapertura, sia quella di tornare proprio nel mese di maggio, dopo il 2, dopo il 3, quindi per le ultime 2-3 partite, Coppa Italia compresa, poi inizierebbero gli europei a Roma, a 1.000 spettatori negli stadi. Quindi neanche il 25, 1.000, per avere 1000 sia a Torino, che ne ha 45.000, 1000 a San Siro, dove ce ne stanno 65.000, 1000 a La Spezia, dove magari ce ne stanno 17.000. Uh-huh. Questo sarebbe l'accordo. Attenzione, dall'anno prossimo il VAR sarà griffato, avrà lo sponsor Samsung.
Ma vero?
Hai capito? Cioè, quindi l'arbitro, sì, è così l'arbitro andrà molto più volentieri a vedere.
E parlerà al telefono.
No?
E ogni tanto alzerà un telefono.
No, potrà parlare anche dopo con le redazioni, magari. Avete capito come si supera il problema? No? Che per convincere l'arbitro, perché non è andato fino adesso? Qui c'è la malafede, onestamente, nella mia riflessione. Però potevi andarci prima, adesso vedrai che l'arbitro andrà molto più volentieri a vedere il VAR e guarderà un po' a destra, un po' a sinistra, un po' su,
dai,
un po' giù, poi alza il telefono e dice: mi avete chiamato? No?
E si vedrà,
o magari lo guarderà dal centro del campo con un telefono magari Samsung. Salutiamo gli amici della Samsung. Io vorrei cambiare questo telefono che oramai non va più di moda, no? Ha già 4 anni, vorrei prendere uno con un po' griffato, con il VAR autoinstallato. Attenzione, si è parlato anche dei blackout di DAZN, ci sono i club pronti a puntare il dito contro DAZN. Guarda caso, il blackout avviene poche settimane dopo
l'annuncio del fatto
di DAZN che chi gestisce e controlla...
Chi è che stacca i cavi a DAZN?
Sono quelli di Sky, ma è vero, non è una battuta. Tra l'altro, torno al VAR griffato, ci sarà per 6 anni, a partire dalla prossima stagione, la sala VAR unica nella sede dell'azienda a Mediaset, a Lissone. Torna Galliani, sono di proprietà di Galliani, no? Sono i famosi tralicci, per chi li chiama ancora così come me, ormai vecchietto, che hanno cominciato a trasmettere negli anni 80... Canale 5, no? Il biscione, il classico biscione. Perché spendere degli altri soldi? Qui c'è un fattore anche legato, anche, sempre legato ai soldi. Ma mettiamolo lì, visto che ci sono già gli uffici, ci sono già i cablaggi e tutto. Ci sono delle motivazioni valide. Però nel frattempo arriva anche Samsung, quindi tutto sponsorizzato Samsung. Vedremo se effettivamente ci sarà anche il logo sulla tecnologia a bordo campo.
Torniamo alle pagelle, ai vari reparti della Juve di quest'anno, e il sondaggio di oggi è proprio questo. Allora, difesa 6, centrocampo 5, attacco 6, Rossella, mentre Emiliano da Roma, difesa 7,5, centrocampo 5, attacco 6,5, Pirlo 5,5. Ci sono anche
bravi
vocali, Filippo, sentiamo qualche vocale.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Napoli. Scherzo. Comunque il pagellone, per me il portiere è 6. Non ci stiamo fidando più del polacco, quindi questo fa abbassare la sicurezza e quindi il voto. La difesa 6,5, buon livello, migliorabile l'anno prossimo sicuramente, ma già da quest'anno c'è un grandissimo olandese che vola. Il centrocampo non, senza voto, non classificato, non c'è il centrocampo, quindi con tutto il cuore che l'anno prossimo possa io dare un voto al centrocampo, perché vuol dire che esiste. E l'attacco 7,5, i gol ci sono, Ronaldo ci sta sempre, purtroppo Paolino, Dybala è mancato tanto, la quarta punta non c'è, è stata assurda questa cosa, si spera nell'anno prossimo e in questo fine campionato.
Qui ha barato, l'avvocato, non va bene, cartellino giallo per l'avvocato. Si è camuffato sotto falsa identità e quindi ammonizione. No, io intanto saluto, chiedo anche scusa parzialmente alla Maria Grazia per ieri, per quell'acceso dibattito tra me e lei. Aspettiamo i suoi vocali, però l'avvocato, questa è l'ora della tazzolella del caffè, non degli scherzi. Lo avremo nel corso dei prossimi collegamenti. Abbiamo altri vocali? Quelli veri, questo era camuffato, era falso.
Ciao ragazzi, sono Walter da Pescara.
Ciao Walter.
Senti, stavo sentendo prima che parlavate della Juve di Lippi. Vi state ricordando dei bellissimi tempi della Juve di
con
Lippi.
Gli Sportellers.
E io chiaramente da juventino non posso essere legato a quella squadra. Però ricordiamoci anche che la Juve di Lippi ha vinto sì tanto, ma ha perso anche 4 finali su 5 in Europa, 3 in Champions e 1 in UEFA. Allora non capisco perché tanti juventini, quando ripensano al periodo di Allegri, continua a sottolineare il fatto che in Europa non si è vinto nulla.
Che ha perso le coppe. Bella riflessione. Allora, intanto era contestualizzato, intanto mi sembra di non averlo mai sentito, quindi Walter. Complimenti Walter da Pescara, bravo, bravo, quando passo da Pescara ti vengo a trovare. Detto così, ci sta sempre un saluto particolare, non siamo parenti. Era contestualizzato al periodo in cui la Juventus ha vinto tanto, ma poi è seguito anche un momento, un periodo più o meno lungo di negatività, di momenti un po' più complicati, anche soprattutto dal punto di vista sportivo. Quindi gli Sportellers, il loro intento era questo. Fai bene però a sottolineare questo aspetto. È un po' come dire Sarri ha vinto l'anno scorso, è uscito, è stato più tartassato rispetto a qualsiasi altro, per anche altri motivi. Tanto per farvi capire quanto condizionino, no? Quanto siamo viziati e condizionati un po' tutti, no? Tifosi, addetti ai lavori, alle situazioni, a volte anche alle antipatie, alle simpatie.
Sentiamo ancora un vocale.
Ciao Antonio, ho visto un trafiletto questa mattina dal vostro programma che Pirlo quando andare a Bergamo vuole mettere 4 punti. Ci dobbiamo suicidare allora praticamente, perché andare 4 punti a Bergamo è da folle. Io non la vedo 4 punti. Andare lì con il giudizio giusto e andare a fare la partita tranquillamente senza fare questa stravolgere
anche un po'.
4-4-2 va bene, la possiamo portare in porto la partita con 4-4-2. Ciao, forza Juve, vito da Palermo. Ciao Antonio.
Avevo intuito, ciao. Carissimi, ci fate anche un po' sorridere, grazie, perché aiutate, cioè l'umore di questa trasmissione, proviamo a trasmettervela noi, no? Molto dipende da come arriva la Papanicolaou in studio, se
io
porta le brioche,
sempre
il caffè, eccetera, okay. Non le porta mai, ma anche molto dai temi, a volte un po' più scottanti, dalle vittorie della nostra squadra e dai ragionamenti e dall'energia anche che ci trasmettete, lo dico con molta onestà. Oggi sono anche più tranquillo, hai detto, ho tagliato i capelli e è cambiata la mia vita.
No, hai tolto la sciarpina.
Pirlo,
la sciarpina del torcicollo, perché diciamo la verità, stai guarendo e quindi sei più di buon umore.
Meno male
che sei di buon umore, così accogli al meglio anche il nostro ospite che ci raggiunge.
Ma magari gli facciamo a lui la domanda, andiamo ad Atalanta con 4 punte?
È vero, così oggi comunque io ho letto, da qualche parte. Domenico Marchese della Repubblica, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora intanto che tempo che fa ad Atalanta, Domenico?
Ma direi è un tempo molto, molto bergamasco, simile alla zona di Bergamo qui ad Atalanta, come clima, come tutto insomma.
Ho capito. Diamo il benvenuto a Domenico Marchese di Repubblica, anche perché stamattina chi non ha letto sulle colonne di Repubblica anche un suo interessante articolo. Ci fai un po' il punto della situazione, senza voler aprire polemiche, lanciare magliette, tutto quello che abbiamo fatto, magari anche sbagliando, raccogliendo magari un aspetto di una giornata che dal punto di vista personale per Ronaldo era stata un po' particolare. Ma in prospettiva, tu che segui attentamente per Repubblica le vicende, anche societarie, Domenico, ci dici in questo momento qual è la decisione presa? Aspettare? O fare quale tipo di primo passo?
Direi che in questo momento la decisione principale, la decisione è una soltanto, aspettare. La vittoria col Napoli diciamo che ha un po' rasserenato, la vittoria col Napoli e poi di seguito la vittoria con il Genoa hanno un po' rasserenato il clima in prospettiva Champions League, però chiaramente prima di progettare, di programmare un'annata è molto importante, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche un po' generalizzate, è necessario capire qual è il budget a disposizione e soprattutto se ci saranno i milioni di euro della Champions che arrivano dalla qualificazione. Da tutto questo dipenderà naturalmente anche il futuro di Ronaldo, di Dybala, anche di Morata, un po' di tutta quanta la Juventus. In questo momento è evidente che in caso di alla continenza non voglio neanche sentirne parlare, l'ho scritto neanche nel pezzo, in caso di mancata qualificazione in Champions League è evidente che qualcosa dovrà necessariamente essere cambiata, sia dal punto di vista, sia per questioni economiche, ma soprattutto anche per questioni di ambizioni. Sappiamo benissimo Ronaldo quanto è bulimico di vittorie, affamato, ha sempre voglia di raggiungere record, è uno dei
degli obiettivi che si era posto abbracciando il progetto bianconero era proprio quello di vincere la terza Champions League con una con la terza maglia diversa. Progetto che non è andato a buon fine, è evidente che in questo momento le parti si stanno, passatemi il termine, si stanno annusando, stanno cercando di capire come procedere con il loro contratto, ecco, mettiamola così. Ronaldo ha ancora un anno di contratto, è fuori discussione che il suo contratto sia molto esoso e soprattutto è stato firmato in un periodo in cui chiaramente non si poteva sapere che da lì a 2 anni sarebbe cambiato il mondo, esatto, e con lei l'economia.
E che la sintonia è massima tra società e giocatore, che sia chiaro anche questo, che il malumore c'è in un calciatore quando sbaglia un rigore ai mondiali, quando sbaglia una partita, quando vorrebbe segnare e quando la tranquillità viene a mancare per questi motivi. Lo precisiamo perché a volte vengono travisate ogni tanto le parole che vengono scritte sui quotidiani, le parole che diciamo anche noi di Radio Bianconera qui. Domenico.
Ma certamente, Antonio, guarda, sottoscrivo completamente le tue parole. È evidente, Ronaldo è un affamato di aspetti positivi, di gol, di vittorie, e immaginate voi a stare un giorno senza mangiare, arrivata alla fine della giornata che siete nervosi, e questo è lo stato d'animo di Ronaldo quando conclude una partita senza aver segnato, magari sbagliandone anche uno come quello con il Genoa, abbastanza clamoroso quello a porta vuota che colpì il palo e poi arriva Morata a segnare.
No, dicevamo... si dice così, noi Radio Bianconera l'abbiamo detto così, fare un assist così brillante passando il pallone al compagno attraverso il palo. Lo sai che queste sono le battute, no? Quando si vuole sdrammatizzare un po' il momento e poter vederla completamente con una visione diversa. Al di là di questo, un assist, sì.
Degno dell'oscuro, da un colpo da biliardo.
Bravissimo, bravo, vedo che sei attento. Senti, ma ti sbilanci nel tuo articolo sul nome di Scamacca, secondo me.
Sì.
Sfuggito nello scorso mercato invernale... Ma potrebbe avere già l'idea di andarlo a prendere la Juventus? Abbiamo visto anche, e ti chiedo anche un giudizio, visto che eravamo insieme a vedere la partita contro il Genoa allo stadio.
Ma il giudizio è sicuramente molto positivo, e guarda, il mio è l'ultimo di una serie di giudizi positivi che seguono Scamacca da ben prima di quest'anno, nel senso che lui è sempre stato un giocatore su cui puntavano. Già nel settore giovanile, già alla Roma aveva fatto intravedere le sue qualità, poi il Sassuolo l'ha valorizzato andandolo a prendere all'estero. È un attaccante moderno, lui qualcuno lo definisce una sorta di Ibrahimovic italiano. Adesso io non andrei così distante, anche perché secondo me le caratteristiche non sono propriamente simili. Però devo dire che anche con la maglia del Genoa contro la Juventus ha fatto una grande partita, ha messo in difficoltà più volte De Ligt, ricordiamo alla fine del primo tempo la grande parata di Szczęsny su un'occasione che si è creato praticamente dal nulla, perché aveva preso palla a spalla alla porta con De Ligt e Chiellini. Io onestamente, avessi ricevuto quella palla, l'avrei ripassata indietro. Lui ci ha provato e ha superato entrambi, arrivando solo davanti a Szczęsny. Il gol è stato molto bello, molto bello per il tempo, per il modo in cui si è liberato di De Ligt, anche se il difensore olandese ha accennato delle proteste. Poi devo dirvi, dai replay non si vedeva questo grandissimo fallo, ma probabilmente un contatto c'è stato. Quindi
sai
lui,
cosa che si cercano di omologare sempre le situazioni vissute 3 campionati fa, a quegli altri è andato quello sì, quello no, no? Il problema è questo, cercare di contemplare, di decodificare una situazione simile a un anno fa, a un campionato fa, a una situazione a favore dell'Inter, a sfavore del Napoli, no? Tanto ma per certo. Essere chiari, quindi capiamo il gioco delle parti, ma non ci è sembrato da juventini, no? Davanti di questo sport, che quello fosse più rigore che non, quindi per una volta, no, per una volta, in quel caso lì mi trovi d'accordo. Senti, spostandoci invece anche su qualche altra pagina e sussurro, no? Mormorio, ma quelle parole che riporta Repubblica di Allegri, ci sai dire qualcosa di più? Allegri, suo Ronaldo?
Io vi posso dire che Emanuele Gamba l'ha scritto, me ne aveva anche parlato chiaramente, e io tendenzialmente do massima fiducia e credito alle parole che sono state scritte, oltre che da un collega, da un professionista che stimo, anche perché secondo me l'aspetto che passa poco, Antonio, ti chiamo in causa anche perché tu sei uno che scrive, che parla, che dice cose,
che raccoglie il pensiero, ma non si deve lasciar condizionare, perché se no è sempre rigore a mio favore, ho sempre ragione io.
Certo.
Quindi facciamo questo di mestiere, lo ricordiamo a tutti, sbagliando anche noi, ci mancherebbe.
Esattamente. Però proprio per questo motivo noi sbagliamo, ma gli errori arrivano dopo aver controllato tantissime volte.
Bravo.
E poi può scappare l'errore. In questo caso presumo che il contatto possa essere o diretto o comunque quasi diretto, quindi se queste parole arrivano,
quello che si annusa,
vengono controllate parecchie volte, perché scrivere una cosa del genere senza averla controllata, ci si trova di fronte davvero alla possibilità di far arrabbiare più di una persona.
Certo.
Con conseguenze che non sono piacevoli, perché a tutti quanti piace fare
in generale,
il proprio
chiaro.
Lavoro, soprattutto il nostro lavoro che è meraviglioso, e farlo bene. Quindi io ci credo, mi fido certamente.
Guarda, Domenico, perché sfondi una porta aperta, no? Sfondi una porta aperta. Lo riassumo con... Ti ricordi l'aperitivo finale fatto con Allegri? Quando a un certo punto
molto
disse...
Bene, sì.
Spegniamo i microfoni, parliamo tra persone adulte. Quanti
Bravissimo.
Spunti sono arrivati in quella chiacchierata dove non ha puntato il dito a quello, quell'altro, Nedved, non ha fatto mai nomi, ma delle percezioni le abbiamo avute. Praticamente, forse quelle poche volte, uguali tutti quanti. Chi vede rosso, chi vede giallo, chi vede verde. Faccio
Ma
un
certo.
altro esempio, se mi permetti. Antonio Paolino che scrive... Ronaldo non so se ha buttato la maglia, no? Come l'ha buttata? Perché l'ha buttata? Certo era arrabbiato. Era arrabbiato perché non ha segnato, perché l'abbiamo visto borbottare con i suoi campioni. Antonio Paolino ha voluto porre l'attenzione su questo aspetto. Guai se un raccattapalle chiede una maglietta a un giocatore. Questa è una verità che non si può mettere in discussione. Da qui a leggere che quindi non ha dato la maglietta al raccattapalle non è vero. Però sapendo che il raccattapalle non può parlare perché è un minorenne, forse, se è credibile Antonio Paolino, se è credibile Domenico Marchese, questo per insegnare un po' come facciamo il mestiere, e lo facciamo tutti discretamente bene, chi più discreto, chi più bene, chi meglio, no? Per far illuminare una lampadina su una problematica, no? Che si è potuta venire a creare, ma che non deve distorcere mai la verità. Io, Domenico, ti ringrazio anche per questa bella chiacchierata professional, dove,
è stato piacere.
Dove però ci siamo sbilanciati, Domenico l'ha fatto, Domenico Marchese di Repubblica, su Scamacca. Ma come quarto attaccante? O va via qualcuno?
No, ma poi scusami, contro l'Atalanta, quindi quattro attaccanti, Chiesa, Dybala, Morata e CR7, tutti insieme, tutti all'attacco?
Ah sì, perché ciò che devono ascoltare.
Allora direi tre, perché Chiesa è un centrocampista, secondo secondo me è un attaccante, concordo con te.
Ah, vedi? Concordo no, con non te. Dare ragione a Chiara, che poi lo mette in difesa. Lei metterebbe tutti un po' come...
Io sì.
Tutti in difesa.
E come poi, la PlayStation.
Come la PlayStation.
Io Mbappé lo metto terzino, Domenico, mi sembra che vada alla grande lo stesso.
Però cioè... nella risposta
beh,
di Domenico...
perché non può farlo Mbappé.
Appunto.
Certo.
Ma vedi che alla fine mi
vedi che alla fine
ragione.
Li convinci tutti? Il fatto che ha detto una grande verità... Chiesa, sì, gioca, ma magari a Bergamo, no, non ci dovremmo stupire, magari avrà altri compiti, quindi magari
possibile.
Si preoccuperà più di coprire che non di spingere. Chiaro, se hai il campo davanti, abbiamo visto quanto corre, meglio che corra lui che non uno di noi tre. Vero, Domenico?
Soprattutto
Ciao, Domenico.
Contro una squadra, soprattutto contro una squadra come l'Atalanta, che non ha paura dell'uno contro uno e degli spazi aperti.
E devi metterlo per forza, quindi. Abbiamo capito un'altra grande cosa. Grazie.
Grazie, Domenico Marchese di Repubblica.
Grazie
per essere stato
sempre
con noi.
Sempre un piacere.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Intanto continuano le vostre pagelle. Antonio da Cosenza scrive: portiere 6,5, difesa 8, centrocampo 5, attacco 7,5, allenatore 5,5, società 5. Vedi, addirittura lui si è sbilanciato sulla società.
Bravi, io
ma
non ho pensato
bene.
A tutte
noi
le...
vi abbiamo chiesto di scrivere le vostre pagelle, dare un voto a ogni reparto della Juventus.
Scrive Antonio, Chiara Papanicolaou 4. Ha mandato adesso un messaggio.
Scrive
Antonio.
Chiara, Antonio, gravemente non classifica. Portiere 6,5, difesa 8, centrocampo 5, attacco 7,5, società 5. Continuate a scriverci, il numero è il 340-5425-324. Adesso ci sono le news.
Cose di calcio.
Le 14 e 5 minuti, ben ritrovati, la seconda ora di Cose di Calcio. Antonio e Chiara con voi, tanti messaggi al 340-5425-324. Prima di tornare a leggere i vostri messaggi, aggiornamento in casa Juventus, qui con Tinassa, con Luca Cavallero. Ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio. Sì, aggiornamento molto rapido che è un po' sulla falsariga di quello che abbiamo detto ieri. Una Juventus che ha ripreso ad allenarsi regolarmente ieri dopo il giorno di riposo lunedì. In vista c'è l'Atalanta domenica alle 15. Squadra che si è allenata al mattino, squadra tutta quanta a disposizione di Pirlo, salvo Bernardeschi che è positivo al Covid. Filtro ottimismo per quanto riguarda le sue condizioni. Ovviamente Bernardeschi è asintomatico, così come lo era Bonucci, quindi si auspica una guarigione in tempi brevi. Bisognerà vedere ovviamente il doppio tampone negativo al quale si sottoporrà Federico Bernardeschi come da protocollo. Poi c'è la visita di idoneità, così spieghiamo tutto quanto lì tra i nostri ascoltatori. Dopodiché, se superata anche quella, Bernardeschi sarebbe regolarmente arruolabile. Però venendo nel merito di oggi, una seduta tecnica, una seduta anche in cui si sono sperimentate alcune situazioni tattiche. Per quanto riguarda l'ambizione che ha Pirlo nella fattispecie domenica, è quella di andarlo a prendere alto Gasperini, perché all'andata la Juventus è stata un po' remissiva, sicuramente Arthur, che fu atterrato fallosamente in quella circostanza, poi da lì iniziò il suo calvario, perché Arthur aveva questo problema di calcificazione, e sì che fu accentuato, ne abbiamo parlato a lungo. Tra l'altro appunto Romero, come abbiamo detto ieri, non ci sarà in quanto squalificato. Di fatto quella situazione precisa cambiò la partita con la Juventus che poi subì l'Atalanta per lunghi tratti del secondo tempo. Però Pirlo vuole andare a prendere alto Gasperini, quindi non è dissimile vedere nuovamente a Bergamo. Non è così lontana l'ipotesi di vedere nuovamente Danilo Basso, Cuadrado alto a destra e soprattutto Federico Chiesa a sinistra. Almeno queste sono le sensazioni, le indiscrezioni che filtrano. E poi Pirlo ha intento anche a riconfermare questa coppia di mediani con Rabiot e Bentancur, che si sono mossi bene nelle ultime tre partite e potrebbero essere riconfermati nuovamente a Bergamo.
Senti, Demidan come sta? Demiral,
scusami, ti ho sentito male.
Demidan, sì. L'abbiamo chiamato Demidan visto che c'è il Ramadan.
Certo. No, Demiral si è allenato regolarmente la scorsa settimana, anche questa, lui ha avuto il Covid. Diciamo che la sua situazione è differente, perché aveva preso il Covid in nazionale, poi insomma era già arrivato a Torino che era positivo da qualche giorno, ha scontato la sua quarantena presso il J-Hotel ed è accreditato, e appunto entriamo anche nel merito delle scelte, è accreditato a sostituire concretamente Giorgio Chiellini in questo ciclo finale di partite, lui come Bonucci. Sicuramente al momento le sensazioni sono tutte quante proiettate su De Ligt, il titolare inamovibile De Ligt, al suo fianco uno tra Bonucci e Demiral potrebbero dare il cambio con continuità a un Giorgio Chiellini che sappiamo che ha l'obiettivo europeo e chiaramente la sua tenuta fisica per quanto lo riguarda va salvaguardata. Questa stagione ha avuto parecchi problemi, è vero che si gioca una volta a settimana, però comunque bisogna andarci cauti nei confronti di un giocatore che ha dimostrato non poche fragilità.
Quindi no, la nostra poteva sembrare una battuta, ma è cominciato il Ramadan, quindi anche per un giocatore che rispetta la sua religione potrebbe essere questo un tema per convincere o meno Pirlo a schierarlo o no? Abbiamo visto tanti giocatori giocare. No?
Sì, beh, sappiamo che allora per quanto riguarda nella fattispecie questa questione, i giocatori ovviamente devono rispettare rigorosamente quella che è la loro fede religiosa per quanto riguarda quelli credenti, quindi nel caso dei musulmani spesso capita che si vanno a idratare in modo diverso, non possono bere fino al tramonto, quindi talvolta si bagnano le labbra, lo abbiamo visto soprattutto in circostanze varie con molti giocatori. Viene in mente Salah, no? Con il Liverpool che questa sera affronterà Madrid, ed è anche quello un tema. Sicuramente è differente quella che può essere poi la prestazione fisica, però un Demiral che sta bene, un Demiral che si sta allenando, certamente legato alla sua fede religiosa, però in primis comunque viene la sua professionalità ed è un giocatore su cui Pirlo fa molto affidamento, non si è mai nascosto. Al di là dei problemi allo Psoas che ha avuto questa stagione, è un giocatore che sui spazi se l'è ritagliati, ha sbagliato perché ha sbagliato in varie partite, però comunque un giovane di prospetto. E poi si sa, non è mistero che in casa Juventus la coppia centrale, il sodalizio con De Ligt e Demiral, è un obiettivo non tanto poi così futuro, è più vicino al presente rispetto che al futuro.
Bene, hai fatto bene a scongiurare queste problematiche, visto che un po' se ne parla, un po' sui social, qualche giornale l'ha riportato come tema, e così facciamo anche noi. Scusate, in questi giorni provo a risottolineare gli aspetti, per non essere equivocato. Mi dai un voto veloce, difesa, centrocampo, attacco, proprio il voto, perché è il nostro sondaggio di oggi. Luca Cavallero.
Allora, il vostro sondaggio di oggi secondo me è molto, molto pertinente. Io darei alla difesa un 7, al centrocampo un 5, per quanto riguarda l'attacco un 6 meno, perché ovviamente i 25 gol di Cristiano Ronaldo si commentano da soli. Ci si aspettava un po' di più da Morata, e poi Dybala è stato fuori tutta la stagione, quindi è difficilmente valutabile in questo momento.
Grazie a Luca Cavallero. Ciao, a domani.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, grazie. Qualcuno invece dà no a noi tre, però...
Te la volevo leggere. No, leggila. Una sfida.
No, leggi.
Io ti leggo questo messaggio.
Sì. No, ma c'è una spiegazione. Bello, io un tre così me lo prendo.
Tu però devi promettere, facciamo sì, una sfida, che te lo fai... Non dici niente, non commenti.
No, no, non riesco. Il giornalista non riesce. No, non è polemica, io lo prendo. Firmo già.
Voto a voi, cioè a noi.
Alzo le braccia anche.
Tre ci danno, sì, perché siamo estimatori di Conte.
Ok.
Due alla società perché gestita da incompetenti a partire dal presidente Agnelli, e uno a tutta la squadra per il modo superficiale in cui gioca le partite.
Ragazzi, io sono noi siamo promossi,
siamo
così. Siamo i migliori, è per questo che sono contento.
Comunque, da uno a tre noi siamo quelli che hanno preso il voto più alto.
Esatto, io dicevo così a mia mamma. Guarda che il mio vicino non c'era, io ho preso...
Sì, mamma, guarda che... Cioè, ma abbiamo preso tutti e cinque.
Tutti e cinque. Anche la Papa Nicolao ha preso 5, che non c'era oggi. Ma sicuramente avrebbe preso 5. No, ragazzi, però su Conte vi vorrei far capire. Ma voi siete arrabbiati perché adesso vince, perché è andato all'Inter. Ma se l'avessimo ripreso, ci poteva stare. Aveva bisticciato all'epoca, magari tornava e lo avremmo ripreso. O neanche così. Va bene il compromesso storico, ma non voglio parlare di questo. Cioè, noi non vogliamo, cioè Conte, io non avrei fatto mai la scelta che ha fatto Conte, ve lo dico chiaramente. Quindi non abbiamo mai detto che avremmo avuto, siamo estimatori di Conte per la scelta che ha fatto. Certo che se va e vince, devo riflettere, ovviamente. Due a Paolino.
Poi, allenatore, società, squadra, in tutti i suoi reparti, come si faceva quando andava a scuola, tutti rimandati a settembre.
Bella
Gianni
questa.
Da Salerno. Mentre torna a parlare di Lippi, Gianni, la Juve di Lippi perse le finali europee per sfortuna, o episodi molto dubbi, vedi gol di Mijatovic, ma era riconosciuta come la squadra più forte in Europa. Ferguson faceva vedere le cassette delle nostre partite ai giocatori del Manchester. Quel 6-1 di Parigi col Paris Saint-Germain, chi se lo scorda? Mentre torna a parlare di Ronaldo, state facendo voi, non noi, unite, poi siamo noi, Simone... Ciao a tutti, l'acquisto di Ronaldo è stato l'inizio di una disfatta sia economica che di crescita di squadra. Marotta numero uno assoluto, ci aveva visto molto lungo. Paratici numero uno di incapacità assoluta. Ronaldo va bene in una squadra con dei giocatori, vedi Real, non in una squadra che non ha un minimo di centrocampo.
Ti devo interrompere perché c'è una breaking news. Vai. Arriva da tutto Juve, Nicolò Ceccarini in rialzo le quotazioni di Maurizio Sarri alla Roma, e noi non abbiamo Sarri al telefono, bensì Nicolò Ceccarini.
Ce l'abbiamo già?
Nicolò Ceccarini.
Nicolò Ceccarini, direttore di TVU Radio, ciao, benvenuto.
Queste
buonasera a voi, buon pomeriggio a tutti.
Queste sono breaking news. Tutto Juve ci dice che tu ti sei sbilanciato su Maurizio Sarri alla Roma, quindi... allontanando la panchina della Roma ad Allegri. E quindi la domanda è
perché per quello che so io Paolo Fonseca andrà via a prescindere dal risultato sportivo. Tra l'altro domani lui avrà questa partita molto importante di ritorno dei quarti di finale d'Europa League con l'Ajax, la possibilità di portarla a Roma in semifinale. E comunque la Roma non è ancora materialmente fuori, no, dalla lotta Champions League, anche se adesso comincia a essere un po' distante, dovrebbe esserci un miracolo e che ci fosse un rallentamento, no, di quelle che stanno là davanti. Però ormai hanno deciso, Paolo Fonseca andrà via e credo che Maurizio Sarri in questo momento rappresenti la prima alternativa per la panchina. Cioè.
Ritengo anch'io così, però se ti aggiungessi, Nicolò, intanto ricordiamo questo appuntamento, questa piccola finestra per cambiare aria, no? Visto che non si può uscire, noi entriamo in casa di tutto Mercato Web con il grande esperto Nicolò Ceccarini. Non ti sembra anche vero? Sì, sì, stavo riprendendo il discorso. Che però se arrivasse la chiamata dal Napoli, Sarri preferirebbe il Napoli?
Poi iniziamo... Io credo che per ovvi motivi... Allora, Sarri sa benissimo che quello che ha fatto a Napoli è stato un lavoro eccezionale, Antonio. Quindi io credo che da questo punto di vista lui sappia bene che ripetersi in quello che ha già fatto è praticamente impossibile. E quindi ci vuole un'altra soluzione.
Stimolo nuovo, dici tu.
Sì, più che uno stimolo nuovo, perché secondo me lui, insomma, a Napoli ci tornerebbe anche volentieri, però sa bene che facendo una riflessione un po' più razionale non sarebbe la cosa giusta per lui, proprio perché il raffronto tra quello che è stato e quello che potrebbe essere non è facile, no, poi da poter portare avanti, perché lui ha fatto un livello eccezionale. Insomma, ti ricorderai il campionato nel quale è stato a un passo dal vincere lo scudetto, hanno fatto tantissimi punti in classifica, ecco, meglio di quello credo non sia fattibile neanche se lui oggi ritornasse al Napoli. Invece su un'altra piazza, cioè, è come ricominciare, no? Ripartire da zero e quindi fare un altro tipo di lavoro. Poi la Roma, secondo me, ha più caratteristiche anche dei giocatori che sarebbero molto utili al modulo di Maurizio Sarri, e quindi ecco perché oggi sono in rialzo le quotazioni di Sarri, perché credo che lui sia davvero il profilo per il quale la Roma possa anche decidere di fare questo assalto finale e convincerlo, visto che la Fiorentina mi sembra che oggi sia interessata o quantomeno indirizzata verso altri nomi, il primo su tutti Gattuso.
Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, tutti i mercoledì in questa finestra nella prima mezz'ora della seconda ora di Cose di Calcio facciamo un po' il gioco del valzer delle panchine. A questo punto, alla luce di quanto ha detto Massimiliano Allegri, il bivio è uno: o la Juve, se la Juve cercasse un allenatore per l'anno prossimo, o l'estero, o no?
Non ne vedo altri. L'estero mi sembra francamente la cosa più probabile, perché poi lì il discorso di Allegri alla Juve si dovrebbe mettere in condizione nel caso in cui Pirlo non dovesse arrivare tra le prime quattro. Allora lì si potrebbe fare un ragionamento, no, di una riflessione ulteriore da parte della Juventus, però è chiaro che questo non lo possiamo sapere fino alla fine della stagione. Io sono sempre dell'idea che se poi un domani Zidane decidesse di andare via dal Real Madrid, per me Allegri è la prima soluzione del Real Madrid. Io questo lo dico da tempo, lo sostengo da moltissimo ormai, che secondo me se davvero, siccome Florentino Perez lo ha già cercato e tra l'altro insomma sarà presidente per altri 5 anni se non ho letto male, quindi se Corretto. C'è questa possibilità, se c'è questa chance, io credo che lui se la giocherà su Allegri, se mai ci dovesse essere un divorzio su Zidane,
con Zidane. Ecco, con Zidane sappiamo che se fosse arrivato qualsiasi altro presidente, poi non si è candidato nessuno alla fine, no? Elezioni yes. Un po' bulgare.
Candidato unico.
Esatto, non è la prima volta. Avrebbe puntato su un allenatore diverso da Zidane. Come vedi il futuro di Zidane? Anche perché qualche juventino magari adesso incomincia ad andare in fibrillazione. Non vogliamo sponsorizzare nessuno e spodestare nessuno. Nicolò, tu che hai sempre fai molte più telefonate di mercato di me, sicuramente. Come vedi il futuro di Zidane al Real Madrid? Un Real Madrid che stasera si gioca una fetta d'Europa importante. Zitto zitto è primo in classifica, ha battuto il Barcellona, ha superato l'Atletico in un colpo solo, è in Champions con il pronostico, con i favori, quantomeno fino a stasera. E il futuro che comincia fra 2 mesi?
Il futuro, sai, oggi in questa condizione nella quale lui è, stasera si gioca la semifinale, la Liga se la sta giocando, quindi lui potrebbe addirittura ripetere un qualcosa che ha già fatto in passato, cioè vincere la Liga e la Champions League. E sai, di fronte a questo poi sarebbe anche difficile, a meno che non decidesse lui a quel punto di interrompere il suo rapporto con il Real Madrid per una questione proprio anche di dire ho già fatto un'altra volta al massimo e magari preferisco fare un'altra avventura. Io sono sempre dell'idea che, allora, nel caso lui dovesse andare via, se mai dovesse andare via, nel suo futuro, che non vuol dire dopodomani oppure nel momento in cui esce dal Real Madrid, ci possa essere anche la nazionale francese. Io lo vedo anche in prospettiva come CT della nazionale francese. Questo secondo me potrebbe essere un ulteriore step alla sua carriera. Chiaramente non so quantificarti quando sarà, se mai sarà, però ecco, un domani
non nel breve, diciamo, con gli europei e il mondiale praticamente attaccati, magari
non a brevissimo, però nel futuro
sì,
diciamo,
ci può stare.
A lungo termine potrebbe diventare CT della nazionale. Poi sai, nel mercato vediamo quello che accade. Cioè, Zidane è un profilo, vuol dire, è un uomo che è stato alla Juventus, conosce lo stile Juventus, è uno da Juventus, questo si è sempre saputo e si è sempre detto, quindi. Però oggi sinceramente non mi sembra che ci siano presupposti per parlare di lui alla Juve.
Ecco, parlando ancora di allenatori, così se si occupano tutte le sedie, magari ci tranquillizziamo anche qui a Torino, augurandoci di entrare tra le prime quattro. Napoli, situazione Napoli, Gattuso ormai in rottura piena.
No, Gattuso andrà via alla fine della stagione, oggi se dovessi sbilanciarmi va alla Fiorentina. Ecco, insomma, credo che questa
ecco,
sia la destinazione
bravo.
Più probabile, sì.
Gattuso quindi alla Fiorentina. Fiorentina. Il nome di Gasperini torna spesso. Gasperini lo vedi ancora all'Atalanta?
Per me sì, perché l'Atalanta sta cambiando, sta facendo delle sessioni di mercato in cui ha cambiato anche alcuni giocatori. Quindi quando c'è un riciclo anche, no? Un ricambio, scusa la parola giusta, è quando c'è un ricambio anche di giocatori,
sì,
e questo sta a significare, secondo il mio punto di vista, che vuol dire che fondamentalmente c'è la volontà di confermare l'allenatore, di tenere questo allenatore e allo stesso tempo di ripartire poi con giocatori diversi, perché Gasperini è uno che chiede tantissimo, che chiede molto, no? Dal punto di vista della sua, come possiamo definire, prestazione dei giocatori in campo, cioè anche negli allenamenti Gasperini è uno che chiede il 110%, per cui anche dal punto di vista mentale e fisico questi giocatori sono messi, no? Sotto pressione per ottenere poi quei risultati che ottengono la domenica in campo. Quindi poi alla fine devi per forza cambiare, no? Un po' i giocatori per avere sempre, diciamo, più energie fresche. Quindi nella mia considerazione penso che Gasperini resterà all'Atalanta e arriveranno anche altri giocatori. Per esempio Iličić, che è stato una delle colonne insieme al Papu Gomez, potrebbe partire.
Parlando invece di attaccanti, sto dando un occhio a tutto Juve, ma molte cose che stiamo dicendo anche noi in redazione e qui in trasmissione, nelle nostre trasmissioni di Radio Bianconera, che cominciano dalle 9 del mattino e terminano alle 22.30, no? Quindi di cose, di notizie ne diamo anche tante. Riferendosi al mercato della Juventus in attacco, al di là dei grandi nomi, se, no? Strategie che possono cambiare oggi per domani, se è chiaro quello che ci hai insegnato anche tu nel corso di questi collegamenti, ti chiedo se vedi più una certezza, no? Visto che la Juventus comunque un attaccante in più lo deve prendere, il nome di Scamacca è caldo, caldissimo, no? Non solo alla luce di quello che ha fatto vedere contro la Juve col Genoa, ma rispetto a un ritorno di Ken che potrebbe aprire battaglie trasversali, no? Un ritorno a quel costo, ma c'è anche l'Inter, Marotta lo conosce bene, tra l'altro. Cioè, la Juve andrà a occupare prima il posto del quarto attaccante e poi capirà il da farsi sugli altri?
Allora, guarda, mi sembra che dopo le parole di Paratici, anche prima della partita, quella disputata contro il Genoa, si vada verso la volontà, si abbia la volontà di rinnovare il prestito di Murata, no? Di altri 10 milioni, la valutazione, diciamo, di questo altro prestito sarebbe altri 10 milioni di euro per il prossimo anno,
chiedendo magari un piccolo sconto da quanto so,
sì, esatto.
Da quanto so.
Fermo restando che, diciamo così, l'idea è quella di tenere Morata, serve il quarto attaccante. Ora lì secondo me c'è la strada che dici te, che è quella di Scamacca, c'è la strada magari anche di Giroud, che sarebbe comunque un giocatore svincolato, c'è la strada di Milik, ma secondo me c'è anche quello che io poi scriverò venerdì, che qui ti anticipo. C'è, secondo me, a oggi anche un'idea di valutazione di uno scambio di Bala Icardi, che è molto complicato, molto difficile, molto pieno di insidie, perché comunque il Paris Saint-Germain ha tanti attaccanti, e Dybala è un giocatore che comunque altrimenti se trova tutto questo parco attaccanti che c'è adesso al Paris Saint-Germain avrebbe pochissimo spazio, per cui c'è da capire e da valutare, per esempio, che fa Mbappé, se resta davvero Mbappé, se resta Neymar, come magari sembra. Ecco, quindi questa però oggi, che potrebbe essere un'idea, visto che Dybala non sta rinnovando il contratto, potrebbe essere
quella, diciamo, più concreta,
la cosa che va a cambiare totalmente i piani di attacco della Juventus, perché tu capisci bene che se si apre la possibilità di fare uno scambio tecnico di Bala Icardi, lì cambia tutto, cioè si rovescia tutto il piano di mercato della Juventus. Quindi ecco perché c'è anche questa piccola o grande variabile, che oggi è un'idea che rimane lì perché non c'è un'attuazione pratica, non c'è un qualcosa di avviato, non c'è niente. Però come tu ben sai, Icardi è un giocatore che dà una vita, Paratici avrebbe voluto portare alla Juventus, e se oggi si apre anche un piccolo spiraglio, si dovesse aprire, la Juventus il tentativo lo farebbe. Chiaramente non lo può fare facendo l'offerta cash al Paris Saint-Germain, ma lo potrebbe fare con lo scambio con eventualmente Paolo Dybala. Ma oggi, ribadisco, è un'idea, però visto che le idee a volte si concretizzano oppure diventano un po' più concrete, teniamo presente anche questo che poi scriverò,
tu dici,
su tutto il mercato.
E allora intanto grazie per questa anticipazione importante, no? I nomi già li conoscevamo, ma le motivazioni sono poi quelle e la credibilità di chi ce le sta anche lanciando. Questa è un po' la chiave di volta, no? Con cui la Juventus si vorrebbe far trovare pronta eventualmente per l'operazione. Mi sai aggiungere i parametri dell'operazione, così non quelli veri, che non li sa neanche la Juventus e il Paris Saint-Germain in questo momento? Scambio alla pari, prestiti, diritto di riscatto, secondo
te? Potrebbero essere anche, voglio dire, due operazioni a titolo definitivo. È chiaro che devono venire fuori però almeno per la Juventus, facendo uscire Dybala ci sarebbe la plusvalenza, no? Perché loro mi sembra lo comprare a 38 milioni.
Sì, 40.
Tra i 50 e i 60 milioni, che poi sarebbe anche la valutazione di Icardi su per giù oggi, voglio dire, per il Paris Saint-Germain, no? Per impedire anche al Paris Saint-Germain di fare una minusvalenza. Ecco, potrebbe essere questa, diciamo, la base, no, di trattativa, io a bilancio, cioè sui 60 milioni per entrambi, ma vado così.
Quindi senza idea, dover aggiungere niente cash nel Paris Saint-Germain né tantomeno la Juventus. Esatto, molto chiaro su questo aspetto. Per il campionato Donnarumma, no, Donnarumma mi interessa, perché qui ogni settimana mi sa che la situazione è più che migliorare, per il Milan peggiora. Chi si avvicina di più? Fosse un po' il giochino delle pedine,
guarda,
questa settimana.
Se non rinnova col Milan, per me in Italia c'è solo la Juve. Ecco, io mi limito a dirti questo perché non so darti ora il borsino preciso, però sul discorso che se lui non rinnova con il Milan in Italia ci sia solo la Juventus è fuori di dubbio. Poi che all'estero possa spuntare qualche altro club, io credo che questo sia un altro discorso da non trascurare. Però io continuo a pensare che il Milan ancora qualche margine di vantaggio ce l'abbia su tutte le altre concorrenti.
Senti, ci scrive un ascoltatore, Luca, domanda per te, se possibile. Deschamps alla Juve è un'idea praticabile?
Ma teoricamente, ora lui fa il CT, per cui non penso, insomma, abbia considerato che poi c'è, come diceva giustamente prima il direttore Antonio Paolino, c'è anche il mondiale a due passi, io credo che non abbia tutta questa voglia, no, al momento di disimpegnarsi, mettiamola così. C'è già stato Deschamps, per cui voglio dire, non è che sia qualcosa di non ripresentabile. Però ecco, guarda, se io mi dovessi giocare, no, un nome di un allenatore che magari va alla Juventus nei prossimi anni, direi più Zidane, tra virgolette, piuttosto che Deschamps. Cioè, se dovessi sbilanciarmi, mi bilancerei più su Zidane piuttosto che sul ritorno di Deschamps.
Qualche anno fa avrei detto esattamente il contrario, ma mi trovi perfettamente d'accordo. Senti, abbiamo fatto questo sondaggio oggi, terminiamo e ti salutiamo. Mi dai un tuo giudizio ai reparti della Juventus di quest'anno? Così riusciamo a capire, calibriamo un po' quello che dicono col cuore i tifosi, i giornalisti di fede bianconera e anche chi si occupa di mercato come te.
E quindi vuoi un voto?
Un voto alla per difesa, al centrocampo e all'attacco.
Ma allora, secondo me, nonostante tantissimi gol che ha segnato anche Ronaldo, però l'attacco non può, anche se Chiesa ha contribuito, però secondo me l'attacco non può essere sufficiente totalmente, perché manca comunque un altro centravanti.
Quindi non sufficiente l'attacco? Non dai un voto sufficiente?
Cioè, gli darei
6 meno? 5 e mezzo?
Cioè,
sei politico?
6, però, non so se. Allora, voi date un voto in base, diciamo, al rendimento?
No, tranquillo, Nicolò. Stiamo giocando, lo diciamo anche a chi ascolta, okay. Nicolò.
Sufficienza tirata all'attacco, poi il centrocampo.
Sufficienza tirata all'attacco, però. Perché manca un centravanti di riserva. Mm-hmm. Questo è,
ok, il motivo, la motivazione.
Secondo me questo, diciamo, è l'assenza. E poi, tutto sommato, forse il reparto migliore, anche se ha preso più gol rispetto al passato, però rimane, secondo me, sempre la difesa della Juve. Quindi direi meglio la difesa, poi ci metto l'attacco e infine il centrocampo. Il centrocampo è quello che, secondo me, ha reso di meno.
Sei in linea anche con il parere dei tifosi che parlano con la pancia, ma lui, insomma, è un po'
perché lui ascolta Radio Bianconera, prima di intervenire lui interviene come
però,
terzo.
Però se dovessi fare un ordine, direi prima la difesa, secondo l'attacco e
ultimo il centrocampo.
Sì.
Perfetto. Nicolò Ceccarini, grazie come sempre, appuntamento la prossima settimana.
Ciao. Grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao,
il
Nicolò,
direttore,
grazie.
Di TMV Radio, col quale l'appuntamento si ripete, si ripropone tutti i mercoledì intorno alle 14:15 con tutti gli aggiornamenti sul calciomercato. Sono le 14:29, noi salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel, potete proseguire l'ascolto su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sul bouquet di Sport Italia o anche su Boom Channel, solo se possedete una Smart TV di ultima generazione, schiacciando il tasto rosso del vostro telecomando proseguite con l'ascolto e la visione di Radio Bianconera. Ci ritroviamo tra poco.
Cose di calcio.
Bentrovati, noi ve lo annunciamo tra qualche minuto ai nostri microfoni Luciano Moggi, appuntamento adesso che l'abbiamo detto, speriamo che non ci pacchi, ma così
no,
non dovrebbe...
ma come ti permetti dire certe usare questo linguaggio? Il direttore mi ha comunicato che
capita,
oggi
addirittura su Skype.
Addirittura su Skype.
Speriamo. No, ma mica lo dico perché abbiamo detto che oggi non facciamo poi. Ogni tanto è capitato che a causa di incombenti impegni all'ultimo minuto ci abbia paccato,
è vero,
dire così, in amicizia
volta.
Con affetto, sì. Che ci ha paccato di tanto in tanto, qui speriamo ci pacchi. Voi intanto al 340 5425 324, oltre a continuare a dare i voti ad ogni singolo reparto della Juventus di quest'anno, potete anche iniziare a scrivere qualche curiosità, qualche domanda che noi prontamente gireremo al direttore Luciano Moggi.
Ecco.
Io Icardi non lo prenderei, per esempio, dice Antonio, non lo prenderei neanche a zero, visti i problemi che porterebbe con sua moglie. Ma guarda che si è fatta una reputazione sta banda, che è dura a buttarla giù.
Ma parlate bene della
come una corazza. Ma figurati,
queste cose di Chiara, è giunta tu.
L'ha detto Antonio? L'ha detto Antonio.
Che non sono io.
Chiariamolo,
che poi mi scrivono che l'ha detto Antonio Paolo.
Antonio...
Un altro.
Poi, domanda per il vostro... Ah no, questa l'abbiamo già fatta. Io sono molto sereno sul discorso di Conte. Mi deprimeva il suo muso lungo in conferenza, in Champions e in Europa League. Non è all'altezza e non lo sarà mai. Quindi zero rimpianti. Allegri è l'allenatore su misura per l'ambiente Juve. Punto e basta. Fausto.
Sicuramente qualcuno dirà magari l'opposto o meno, però giustamente diamo spazio a tutti. Io vorrei ricordare,
sì,
visto che stiamo parlando di pagelle ai reparti Juve, intanto che la Juve quest'anno ha, fino a questo momento, mancano ancora 8 più una partita, quella di Coppa Italia, 61 gol fatti in campionato, 27 gol subiti. La Juve non è primo, non è il miglior attacco della Serie A. Il miglior attacco della Serie A è l'Atalanta, con 10 reti in più.
Che a andremo... 61 hai detto reti,
61
fatte, quest'anno,
sì,
finora.
27 gol subiti. Siamo la miglior difesa assieme all'Inter. Ok. In totale quest'anno abbiamo totalizzato 90 reti in tutte le competizioni, di cui 38 però... E 38 sono quelle subite. 28 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte per la Juventus. Tanto per riassumere, e siamo a meno 12 dall'Inter, meno 13 rispetto alla Juve di Sarri, no? Ognuno rifletta su questi numeri, perché poi uno può fare delle considerazioni di un tipo, uno di un altro, riflettere sui tanti gol fatti. Quanti ne ha segnati Ronaldo dei 61? Ne ha fatti 25. Ok, o 26, adesso dimentico sempre se ho aggiornato o meno l'ultima tabella.
Più di un terzo.
No, è brava. Quindi, per dare un giudizio ai reparti, di cosa dobbiamo tenere conto? La difesa solo di quanti gol ha subito? Siamo il miglior attacco, la miglior difesa, con l'Inter. Del centrocampo, come possiamo fare valutazioni sul centrocampo? Introduco questi temi prima di chiamare il nostro ospite, magari lo tireremo in ballo anche con le vostre considerazioni, le vostre domande, no? Il centrocampo, il primo anno di Allegri, sono andato a prendere i numeri, segnava 33 gol sui 102 totali, ovvero un 30-31% circa, ok? L'incidenza dei centrocampisti in quella Juve, la prima di Allegri. Non ho tenuto conto della Juve di Conte, non voglio parlare di Conte, assolutamente. Il primo anno di Sarri, no, l'ultimo anno di Allegri, ovvero il primo anno che arriva Cristiano Ronaldo, il centrocampo della Juventus incide non più al 32%, ma al 18%. Cioè cala notevolmente, ma non è colpa di Ronaldo, che sia chiaro. Non sto dicendo questo, vi sto dando dei numeri. Il primo anno di Sarri, no, quel numero, l'incidenza dei gol dei centrocampisti scende addirittura, crolla dal 18% al 10%. Il primo anno di Pirlo si attesta su questa falsa linea, ovvero 12 gol fino a questo momento sugli 88 fatti dalla Juventus. Sì, 12 gol su quelli 88 fatti dalla Juventus, 13% quest'anno con Pirlo. Cosa vogliamo dire? Che a mio avviso viene ancora banale, ovvio dire, ok, che ci è andata bene con McKennie, che sta segnando e che ha sostituito in tutto per tutto, ce l'ha fatto un po' dimenticare probabilmente, come incidenza, ok? Kedira. Quindi un giocatore che segna, che fa quel tipo di inserimenti e che è utile al gioco anche di Pirlo. Manca qualcos'altro, mancano i tiri dalla distanza, mancano gli inserimenti degli altri centrocampisti in modo da sostenere meglio questa percentuale che dovrebbe tornare almeno ad un 20%, ok? Perché segna sì tanto Ronaldo, ma segna poco il centrocampo. Quindi un centrocampo che deve esprimere maggior qualità e dovrebbe anche segnare di più. Quindi per questo motivo io do un bel 7 pieno alla darei. Faccio dire a voi un 7 pieno alla difesa, che nonostante gli acciacchi ha tenuto e ha retto. Anzi, è una difesa da cui passano molti palloni giocati della Juventus, di più di quelli che giocano i centrocampisti. Una insufficienza al centrocampo, non dico a quello o quell'altro giocatore, è però anche più di una sufficienza stringata all'attacco.
Torniamo anche alle vostre sufficienze e insufficienze. Ciao ragazzi, più che ai reparti darei un voto alle fasi di gioco, perché altrimenti no, mi farei condizionare da gol fatti e subiti. Voto 6 meno per la fase difensiva, perché ci esponiamo a troppi rischi. Voto 8 a quella di costruzione, perché di occasioni ne creiamo. Voto 5 a quella realizzativa, perché sprechiamo troppo e finalizziamo poco. Luca. Mentre Simone scrive: se avessimo preso Conte a gennaio avremmo già vinto campionato anche con una squadra così scarsa per il suo carisma. Saverio, le sue pagelle, portieri 4, difesa 5, centrocampo
4 mi sembra
SV,
ingiusto, cioè non
senza, voto.
Senza voto,
cioè attacco 5, allenatore che non c'è 3 più di stima, cioè il più per la stima.
Qualcuno ha aggiunto anche la società. Faremo fare, facciamo poi questo sondaggio anche con il nostro ospite appena, certo, ce l'avremo. Ci scrive Marco Juventinazzo: ogni tanto saltiamo, ricordiamo, nessuna censura, dice il primo presidente di CR7, quando era ragazzo, non a Real Madrid, la Juventus non protegge Cristiano Ronaldo. Ma come, dice, gli fa fare tutto quello che vuole. Quindi ci vuole coraggio per dire certe cose. Noi invece abbiamo coraggio, ma non solo coraggio, perché quando le dice lui le cose normalmente si avverano. E io partirei quest'oggi con il nostro prossimo ospite un tema molto spinoso. So che lui su questo andrà a gamba tesa.
E allora diamo il benvenuto a Luciano Moggi. Direttore, buon pomeriggio.
Ecco.
Ah, via Skype, è vero, mi ero dimenticato.
Io vi ringrazio perché vado a gamba tesa. Perché?
Gamba tesa,
c'è
no,
da
perché
a gamba tesa.
Sì, c'è da andare da gamba tesa. Conoscendoti, perché ci aggiungerai qualcosa di importante, ragionamenti fatti finora, e sicuramente perché risponderai anche alla categoria arbitrale. Io ti ho letto in questa settimana, ma ti conosco ormai da tempo, no? Ed è giusto fare ulteriore chiarezza, perché non si possono spiegare così col qualunquismo le cose come sono andate. Gli arbitri sono peggio, cioè gli arbitri hanno patito Calciopoli, Luciano Moggi, per colpa tua?
Mamma. Questo guarda, l'ho già scritto.
Lo so, ricordiamolo agli amici di Radio Bianconera.
Che si sono avvantaggiati, sai perché? Perché quelli indagati, e indagati così per fare quello che hanno fatto, cioè quello che si chiama Farsopoli, no, Calciopoli, poi sono assolti. E chi praticamente nel frattempo era in attesa di cose che non sarebbero mai avvenute, come Rizzoli, praticamente è riuscito ad ottenere un posto che non avrebbe mai ottenuto. Si lamenta pure, dice che gli arbitri ha reso un servizio poco bello Calciopoli. Ma se Calciopoli
hanno dovuto riconquistare la fiducia dei giocatori e delle società, no? Ha detto sostanzialmente questo, per colpa di Calciopoli, e giustamente noi volevamo tirarti in ballo sull'argomento.
Ma quando gli arbitri vengono tutti assolti, quando praticamente non c'è nessuna partita alterata, quando nella sostanza si comunica un reato a consumazione anticipata, che è praticamente uno di quei reati mai commessi, che però pensa il PM, e non solo, quando nella sentenza si scrive non potuti provare in udienza, ma che altro si deve dire? Il Rizzoli deve stare zitto e ringraziare Dio che è arrivato un qualcosa che l'ha portato a fare un compito nel settore arbitrale che non avrebbe mai raggiunto, perché c'erano persone molto più brave di lui.
Luciano, un'altra stranatura.
Persone che praticamente sono state fatte fuori, ma non perché è da far fuori, è perché il tempo praticamente tra un processo e un altro ha finito per limitare praticamente il discorso di uno e avvantaggiare il discorso dell'altro. Questo è il punto importante. Quindi cosa vuol dire Rizzoli? Ti ha zitto, guadagna molto di più.
Luciano, un'altra stonatura.
Già le persone sono state offese senza colpa. Quindi si tenga conto di questo. E ringrazi Palamara, e ringrazi Narducci, ma soprattutto Palamara, che ha iniziato un processo che praticamente non aveva senso, per mettere di mezzo la Juventus e la combriccola romana di arbitri, ha inteso, che dopo due udienze era già finita. Quindi deve stare zitto, ringraziare quello che è arrivato e prendere quello che gli è toccato, fortunatamente per lui.
Luciano, noi piace leggerti, ma piace di più il mercoledì quando ti abbiamo così in presa diretta, verace, con la tua voce, perché stai scuotendo gli animi dei tifosi bianconeri. Senti, altra stonatura di quel ragionamento lì, poi lo chiudiamo e passiamo all'attualità, è tornare per spiegare come il calcio potrebbe funzionare meglio, no? Parlando sempre del caso di Pjanic contro l'Inter. Tu ne avrai viste tante di situazioni, sì, in cui quelli, il giallo, il rosso si è sbagliato.
Ma quelli, vedi, quelli sono argomenti che praticamente vengono fatti non periodicamente, giornalmente contro la Juve, perché adesso dare giù sulla Juve è diventato uno sport nazionale. E quindi tutti quanti, anche perché poi la Juventus non risponde mai.
Ecco, ma è sempre stato un po' così? È stato un po' sempre il gioco al bersaglio? Tu come reagivi di fronte a queste situazioni? Cioè, come si potrebbe?
Io mi imponevo, e fino a che praticamente c'è stato l'avvocato Agnelli, il dottor Agnelli, avevamo la facoltà di parlare, ma soprattutto le spalle coperte. Nel momento in cui sono morti loro, però ci hanno pugnalato alle spalle. Voi avete visto quello che è successo. Tenete presente che ci sono stati due processi che hanno fatto spendere dei soldi allo Stato italiano. Uno è quello sportivo che comincia con campionato regolare e finisce nessuna partita alterata. L'altro, quello ordinario. Che praticamente ho detto prima, che consiste in reati a consumazione anticipata, quindi vanno a vedere i PM anche nel pensiero delle persone, cioè pensano e vedono quello che uno potrebbe pensare. Io potrei pensare anche di vincere al Totocalcio, ma non ci riesco, no? Anche perché non gioco. Io non ho mai pensato di vincere con l'aiuto degli arbitri, ho sempre pensato di vincere con l'aiuto della squadra, e questa squadra l'ha dimostrato a Berlino. Perché a Berlino erano 4 da una parte e 5 da un'altra, giocatori, ed era la finale del titolo mondiale.
Italia-Francia, ricordiamo.
E sembrava una partita, sembrava una partita amichevole di Villar Perosa, quando d'estate praticamente c'era l'avvocato che faceva fare questa partita, tra Juventus A e Juventus B, invece era per il titolo mondiale.
Perfetto, Luciano.
Questo è quello che si deve valutare.
Ci tenevo e chiarisco che è scelta editoriale del direttore Antonio Paolino di porre queste domande al direttore Luciano Moggi, che come vedete in questo spazio, no, riempie sempre i cuori e le speranze di noi juventini. Direttore,
ogni tanto ci indovini.
Ogni tanto, sì, va bene, no? Ogni tanto ci azzecco. Senti, come fa la Juventus, come potrebbe fare la Juventus a rafforzare, no, lo stato societario? C'è bisogno di fare qualcosa? Tu hai parlato di società forte, ma alle spalle.
Lo stato societario, oppure praticamente l'attività sportiva?
Scindiamola. Partiamo dall'aspetto tecnico.
Lo stato societario, io credo che si debba, la Juventus, mettere i tappi nelle orecchie e non ascoltare le sirene che vengono da fuori. Perché lo stato societario mi sembra che sia e funzioni in una certa maniera. Cioè, il presidente credo che non gli si debba dire niente o incolpare di qualcosa ad Andrea Agnelli. Così come a Paradiso e Nedved, ma ragazzi, ma questi hanno vinto 9 campionati di seguito. Ma come si fa a criticarli?
Neanche allora, Luciano Moggi li ha vinti, diciamo.
Prego.
Diciamolo, neanche Luciano Moggi li ha vinti, prego. 9 scudetti di seguito. Quindi,
appunto, io ne ho 27, ma comunque sono una Coppa dei Campioni.
Per una volta c'è qualcuno che ha fatto meglio.
Un titolo mondiale del club, insomma, qualcosa ho resimolato durante l'attività.
Assolutamente.
Ecco, si può dire soltanto che questi hanno avuto i soldi e io non c'avevo neppure una lira. Perché sono la stati... Fiat era in crisi praticamente e non è stato mai fatto un aumento di capitale. Adesso invece hanno fatti in abbondanza.
Ce ne sono stati questo, diversi. No, però, ma sono stati spesi bene questi soldi? Come si possono spendere per il futuro, Luciano? Al di là che non ci si poteva preventivare una pandemia che ha spezzato le gambe a tutti.
Ecco, adesso c'è il Covid praticamente che ha turbato l'ambiente, soprattutto quello calcistico, perché se tu pensi che praticamente le squadre di calcio mancano del botteghino da diverso tempo, e il botteghino è il 20% degli introiti di una squadra, il che vuol dire che c'è sofferenza in tutte le società di calcio, per cui bisogna andare con più, direi, attenzione, perché i bilanci non è che siano rosei, questo è il punto. Anzi, sono piuttosto rossi anziché rosei. Detto questo, io penso che la Juventus abbia già una squadra, e dentro la squadra i giocatori migliori italiani, perché praticamente quando prendi Chiesa, diciamo quelli che io intendo, quelli che giocano in Italia, quando prendi Chiesa, quando prendi Kulusevski, quando prendi De Ligt, quando prendi Rovella, vuol dire che tu, tranne Barella, hai preso i migliori giocatori che c'erano in circolazione.
Quando prenderai Scamacca, ne sai qualcosa?
C'è solo... questo qui è un problema da avvenire. Forse la Juve in quel settore lì ha bisogno di più concretezze. Cioè, se prende un giocatore come Scamacca, deve segnare subito e deve giocare titolare. Se non segna subito, praticamente va in panchina e quindi perde un anno. Per cui lì c'è da andarci con cautela.
Quindi, io, come si dicono, meglio Dybala per Icardi?
Sarebbe una pazzia. Sarebbe una pazzia, perché praticamente io credo che Dybala... Adesso, attenzione, parlo del Dybala dell'anno scorso. Io credo che Dybala dell'anno scorso nessuno può non dire che è Ronaldo vero della situazione. È uno che praticamente saltava all'avversario con facilità, creava spazi ai compagni, andava in gol, e la Juventus, questa Juventus, per essere meno prevedibile, mancano proprio i guizzi di qualcuno, che praticamente non ci sono, perché prima nella tre quarti avversaria Dybala faceva tutto quello che voleva, adesso si arriva in velocità nella tre quarti avversaria in area di rigore, e chi ci arriva? Si arriva praticamente Chiesa, soprattutto. Perché? Perché la Juventus gioca di rimessa. La Juventus si deve ripristinare un centrocampo che nella sostanza possa alimentare bene gli attaccanti e possa nello stesso tempo proteggere la difesa, perché il motore della squadra, il vero motore, è praticamente il centrocampo. Ed è inutile ripetere queste cose, perché le diciamo da tanto tempo. La Juventus deve pensare soprattutto al centrocampo. Poi sgombriamo un campo che praticamente trattano tutti, ma Ronaldo resterà, non resterà, cioè Ronaldo resta in funzione di un contratto e di uno stipendio che nessuno gli potrebbe dare. Quindi pensiamo che Ronaldo anche quest'anno, lui la parte sua la fa, perché ha segnato 20 gol anche quest'anno, quindi dire che non fa la parte sua. Il problema è un altro, è che Ronaldo coagula tutto il gioco della Juventus, e tutto il gioco verte su di lui, il gioco praticamente ha uno svolgimento che magari altri vorrebbero in un'altra maniera, altri giocatori, non c'è dubbio, perché quando una squadra appoggia su un uomo solo, quell'uomo è l'indirizzo di tutti i palloni dei compagni. E questo praticamente cosa ha fatto? Ha fatto segnare 34 gol a Ronaldo l'anno scorso, ne ha fatti segnare 20 quest'anno, però quelli che segnavano 7-8 gol al campionato magari ne segnano 2-1, questo è il punto. Cioè, per fare la somma dei gol di Ronaldo, per vedere la vera sensazione che si dà ad una squadra, bisogna guardare quello che ha segnato Ronaldo e quello che non hanno segnato gli altri.
Luciano, mentre ti riassumo dei numeri che rispecchiano quello che tu stai dicendo, Chiara ha raccolto qualche domanda che stanno facendo da casa. Io sai che sono curioso, il giusto, ok? Sono andato a vedere il primo anno di Allegri, il centrocampo incideva per il 32% dei gol di squadra. L'ultimo anno di Allegri, il primo di Ronaldo, ha inciso solo per il 18%. Ripeto, non per colpa di Ronaldo, sto leggendo solo dei nomi, dei numeri. Il primo anno di Sarri, l'anno scorso, il centrocampo, quell'incidenza dei centrocampisti, è sceso al 10%, tra l'altro. Quest'anno è risalito di poco, ma si attesta sul 13%. Quindi, tra il 13, 10, 18, ad arrivare al 32, cioè un gol su tre lo facevano i centrocampisti. Quest'anno il centrocampista che segna di più, non so se tu consideri Chiesa centrocampista o meno, è McKennie. McKennie ha forse risposto presente anche sotto questo profilo.
Questa qui è la dimostrazione di quello che sto dicendo io.
È vero, cioè, e volevo confermartelo e dirlo anche agli amici a casa.
Questo è il punto cruciale di una squadra che diventa prevedibile. In questa maniera diventa prevedibile. Perché Ronaldo non ha più la reattività dei tempi passati, su questo non c'è dubbio, perché la carta d'identità non tradisce. Però è sempre uno che sotto porta praticamente può dare un qualcosa di più rispetto a tanti altri. Ma se Ronaldo, che dà di più rispetto a tanti altri, e viene tolto qualcosa a quelli che non danno tanto ma danno, il problema è, praticamente diventa un qualcosa che incide in maniera negativa. E la Juventus, poi soprattutto c'è un'altra cosa: Ronaldo in certi momenti, nelle partite più facili, praticamente per un motivo o per un altro non c'è stato. Se ricordiamo Crotone, se ricordiamo Benevento, eccetera, praticamente, ecco, queste cose qui non devono essere fatte. Cioè Ronaldo si deve sentire un dipendente della società, non una persona, un'eminenza grigia di una squadra di calcio, perché lui assieme ai compagni possono dare tanto, lui a solo praticamente non riesce a vincere una coalizzazione come quella quest'anno dell'Inter.
Direttore, le scrivono: allora, se resta Ronaldo, passeremo un altro anno a fare le comparse, vedremo quelli di Milano che mettono la seconda stella.
Non è vero praticamente questo, perché basta attrezzare il centrocampo che praticamente in questo momento, ma mi tocca ripetere 100.000 volte le stesse
cose. No, ma ti facciamo altre domande.
No, poi le chiedono
direttore,
anche
interessante.
Gabriele da Roma, per il direttore, lo farebbe uno scambio più conguaglio Dybala per João Félix?
Ma non esiste proprio, guardate, il problema di Dybala, adesso c'è da considerare solo Dybala e vedere la forma che praticamente riesce ad ottenere in questo finale di campionato. Se Dybala, quello dell'anno scorso, è il futuro della Juventus, è Dybala e non Félix, voi vedete che praticamente non è che nell'Atletico questo ragazzo fa cose straordinarie, sicuramente è un buon giocatore, ma più è già più da grande squadra ed è un giocatore della forma che, se è nella forma giusta, può fare gol e dare un contributo a chi praticamente approfitta degli spazi che crea per andare in gol. Questo è Dybala.
Luciano, siamo quasi in chiusura. Dove va Allegri l'anno prossimo? Che squadra allena? Aspetta Real Madrid? Ci ha detto Nicolò Ceccarini. Potrebbe
anche essere una cosa del genere, come potrebbe essere anche la Roma. Però vedete, il calcio è un po' strano. Adesso a me fa ridere il fatto degli allenatori, perché vi faccio un esempio banale, no? Allegri era l'allenatore criticatissimo dalla gran parte dei tifosi bianconeri. Perché
bravo, dillo tu, così almeno se la prendono con te, non con me.
La squadra giocava male, ma vinceva le partite, vinceva i campionati. Adesso sono proprio questi che chiedono il ritorno di Allegri. Questa è una comica, ma non è solo lui, perché per esempio prendiamo un caso recente, quello di Conte. Quando è stato eliminato dalla Coppa dei Campioni, a morte Conte, via Conte, eccetera, i tifosi interisti adesso lo ritengono un fenomeno. Perché
il migliore in Europa, in Europa.
Ma prego?
Il migliore in Europa. No, i titoli poi cambiano facilmente, ma hai perso in Europa.
Ma indubbiamente Conte è bravo.
No, ma nessuno
mette... Conte è bravo. Ma la discrepanza tra un modo di pensare in un momento e nell'altro praticamente non fa un giudizio reale e giusto. Perché se tu pensi che uno è poco bravo prima, non diventa bravo dopo perché magari vince il campionato. Queste sono purtroppo le cose alle quali una società di calcio non deve proprio dar retta. I tifosi parlano e devono fare i tifosi. I dirigenti devono invece fare praticamente i dirigenti, fare una squadra funzionale e anche subire le critiche ai tifosi, perché giustamente vanno al campo, pagano il biglietto. Adesso non è il momento di dire
critiche lecite e mai offensive, ricordo io, no? Perché oramai i social stanno diventando un po' la minestra e lo sfogatoio. Direttore,
la salutiamo.
Sono da diretta.
Hai ragione. Senti, ti lasciamo al tuo western. Mi sa che oggi stai guardando il western. E poi aspettiamo la zona.
Sto guardando James Bond.
Lo sapevo. James Bond. Alle 15.
James Bond. Perché praticamente io cerco di prendere da James Bond.
Sì.
Mi ha insegnato a dire, mi ha insegnato a pensare più che a dire. Che la paura è la più brutta consigliera. Seguire poi il giudizio degli altri è ancora più brutto.
E allora appena si potrà ci offrirai senza paura un bel pranzo a me e la Chiara.
Allora passiamo un biglietto al cinema a vedere il prossimo James Bond. Direttore, la salutiamo.
Ma qua vi saluto, ma vi devo dire che siete invitati già ora. Se volete ci troviamo in piazza... diciamo dove volete voi,
ce lo diciamo in privato,
ce lo dica in privato.
Grande,
alla prossima
io
settimana.
Se rinasco, l'ho sempre detto, faccio James Bond o Luciano Moggi.
Alla prossima settimana, direttore, buon pomeriggio.
Ciao direttore, fantastico. Il mercoledì, io
ci
il mercoledì
appuntamento in onda,
in onda.
Vengono in 10.000, altro che
esatto. E poi noi due non entriamo, hai capito?
E poi noi siamo lì come due brocchi.
Fuori perché c'è il distanziamento.
Grazie a Filippo in regia, grazie
poi non si
a voi.
Può andare a pranzo oggi.
Non lo so adesso come funziona zona
da sport. Lui
non
ci
puoi
aspetta
a pranzo, no?
Boh, non lo so. Ciao,
a domani, ciao.
Devo andare da James Bond.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.